Allora, buonasera a tutti, innanzitutto grazie per l'invito, oltretutto ho avuto la fortuna di rincontrare una mia vecchia laureanda e poi laureata che sta qua questa sera, era tanto tempo che non la vedevo e come posso dire, io mi sento nei confronti dei miei ex studenti un po' come la chioccia nei confronti dei pulcini, nel senso che il rapporto con loro è un rapporto che per me è fonte di grande gioia e di grandi gratificazioni. E quindi sono lieto di essere qui questa sera a Fano. Vi spiego innanzitutto qual è la tesi che cercherò di sostenere durante questo incontro. Allora, lo dividerò in due parti. La prima parte cercherà di spiegare come si evolve nel corso del tempo la dottrina sociale della Chiesa e qual è la visione che dà appunto di impresa ed economia. In pratica è una, diciamo, un tipo di insegnamento che ormai ha tanti anni alle proprie spalle. Nasce il primo documento ufficiale, la Rerum Novarum, un'enciclica di Leone XIII che risale al 1891, quindi da allora sono passati 115 anni da quando è stata elaborata, e dopodiché nel corso degli anni ci sono stati una serie di interventi successivi da parte del Magistero della Chiesa che hanno arricchito ed approfondito il messaggio che veniva comunicato. Molto spesso questi messaggi successivi prendono nome dall'anniversario che in un certo anno veniva realizzato nei confronti della data di pubblicazione della Rerum Novarum. La Rerum Novarum è del 1891, vi dicevo prima, nel 1931 Pio XI emanò la cosiddetta quadragesimo anno, poi dopo c'è stata l'ottagesimo anno, 80 anni dopo la pubblicazione della Rerum Novarum, e poi la centesimus annus da parte di Giovanni Paolo II. In pratica tutti questi anniversari sono stati scanditi con dei documenti, ce ne sono stati ovviamente anche altri, ma sono ta-ta, 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 come un po' il pendolo che va prima in una direzione e poi nell'altra, e hanno integrato il pensiero della Chiesa. Alla fine, un paio di anni fa, è stato pubblicato da parte della Commissione Giustizia e Pax, della Giustizia e Pace, della Chiesa Cattolica Universale, quindi un documento dell'intera Chiesa, non come altri da parte emanati da singoli episcopati, c'è stato un documento chiamato Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa. È stato presentato a Loreto per l'esattezza il 25 ottobre del 2004, quindi sono passati appena 2 anni, 1 mese rispetto a questo documento. Quindi nella prima parte io cercherò di spiegarvi come è stata elaborata nel corso del tempo e come si sviluppa questa dottrina, per cercare di capire qual è la ricchezza che l'anima, ma anche dal mio punto di vista un limite grosso in termini di impostazione teologica di fondo. Cerco di spiegarmi. Tutto sommato questa dottrina in qualche misura risente, e in parte inevitabile, di un'impostazione di questo genere. A questo mondo esiste la teologia che è soprattutto, da cui noi deriviamo degli insegnamenti di natura morale, tutti i comportamenti umani debbono rispondere a questo criterio di valutazione. Quindi l'economia ha autonomia? Ma fino a un certo punto, forse che sì, forse che no, perché deve comunque rispondere alla morale. E quindi ci stanno una serie di principi morali che vengono desunti, in parte dalla Sacra Scrittura, in parte dalla teologia, in particolar modo dalla teologia tomista di San Tommaso, e che quindi cercano di ricondurre anche i problemi economici a questa visione teologica. Cercherò di spiegarmi da questo punto di vista, sarà una discussione di natura, come posso dire, astratta, E mi dispiace di fare questa cosa che sembra abbastanza lontana dalla realtà, ma è l'unico modo di capire quali sono le difficoltà che la dottrina sociale della Chiesa ha sempre avuto nell'essere accettata da parte di coloro che non sono credenti e praticanti. È come che uno derivi da una base che in qualche modo è lontana dai comportamenti economici concreti, dei principi che la gente poi dice, ma la realtà non è interpretabile in questo modo. Ok? Nella seconda parte dell'intervento cercherò di spiegarvi come, secondo me, funziona il sistema economico nei paesi come il nostro e come l'impresa opera all'interno di questi paesi. Detto in modo molto sintetico, da una parte c'è una visione del mondo come una realtà che si ripete periodo dopo periodo sempre allo stesso modo e in cui tutti i comportamenti sono una volta per tutti valutati, alcuni sono giusti, altri sono sbagliati. Come c'è scritto nei 10 comandamenti, se tu fai questo, quest'altro, 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 va bene. Se tu fai delle cose diverse, va male. E queste valutazioni sono date una volta per tutte e rimangono sostanzialmente inalterate nel corso del tempo. A fronte di questo, la realtà economica è invece una realtà non statica, ma dinamica, e quando le cose cambiano ci stanno sempre dei problemi, perché uno non sa che valutazioni dare dei cambiamenti che si manifestano. Vi faccio degli esempi in un campo totalmente diverso di cui avete già parlato per capire un attimo che cosa intendo dire con questo. Prendete per esempio la democrazia. Noi siamo tutti convinti che la democrazia sia la forma di governo e di gestione della vita politica superiore rispetto a tutte le altre. È giusto che non ci sia chi comanda e chi ubbidisce all'interno di un sistema politico senza avere la possibilità di esprimere il proprio punto di vista. Se voi leggete i documenti della Chiesa, la democrazia è stata riconosciuta come forma di governo in tempi molto successivi rispetto alla metà del XVIII secolo, del 1700, quando si è cominciato a parlare di democrazia in Francia attraverso l'illuminismo, negli Stati Uniti poi ha dato luogo alla rivoluzione americana del 1776 e così via. E questo è vero in tanti campi della vita umana. Quando, un altro esempio molto stupido, molto concreto, che è chiaro a tutti, quando Galileo scrive che il Sole è al centro del sistema solare e che la Terra e gli altri pianeti ruotano intorno al Sole, immediatamente che tipo di atteggiamento ha avuto la Chiesa? Condanna. Nella Bibbia c'è scritta un'altra cosa. Ma veramente, se voi andate a guardare le cose, ci stavano le prove che aveva ragione Galileo e torto le autorità ecclesiastiche? Nonostante questo fatto, lui è stato costretto alla biura. Tutte le volte, cioè nel corso della storia della Chiesa, quando ci stanno dei cambiamenti, l'atteggiamento iniziale dell'autorità ecclesiastica è condanna, poi dopo un po' di tempo il discorso viene riaggiustato e si dice, ma forse ci eravamo sbagliati. Tenete conto che quando Giovanni Paolo II ha riconosciuto gli errori che la Chiesa aveva commesso da questo punto di vista, l'attuale pontefice Ratzinger ha cominciato a dargli le bastonate in testa perché stesse zitto. Cioè, è un atteggiamento che continua anche oggi ad essere presente. Discorso delle cellule staminali, tutta una serie di casi, secondo me, oggi vengono valutati in un modo, vedrete che tra 30 o 40 anni il giudizio sarà nettamente diverso. Perché? Perché il nuovo mette paura, sostanzialmente. Allora, cerchiamo, questo un pochino il quadro complessivo. Allora, l'economia è una realtà dinamica e quindi come tale non si inserisce facilmente all'interno dell'insegnamento della Chiesa, che trova difficoltà a recepire il modo in cui l'economia funziona. Partiamo dal primo punto, la dottrina sociale della Chiesa. Allora, vi dicevo, 2 anni fa, è chiaro, son troppo lento, riesco a spiegarmi con voi? Allora, 2 anni fa è stato emanato questo documento, è un malloppo alto tanto così. Se voi ve lo prendete e ve casca su un piede, non è una cosa piacevole. Sì, voglio dire, ma l'ho fatto tanto così.
Quindi quelli di economia sono...
Sono peggio. Allora, come è organizzato questo documento? Questo documento è organizzato in 3 parti, che sono complessivamente 12 capitoli. La terza parte è molto più breve rispetto alle altre due. Le prime due, il primo è un discorso di carattere teologico generale e parla del titolo che viene dato ai capitoli della prima parte, ve li leggo, me li sono segnati: il disegno di amore di Dio per l'umanità, la missione della Chiesa, la dottrina sociale, la persona umana e i suoi diritti, i principi della dottrina sociale della Chiesa. Quindi è un discorso, come vi dicevo all'inizio, di natura teologica pastorale. L'obiettivo è pastorale, ma l'impostazione è di natura teologica. La seconda parte esamina una serie di problemi, sono 7 per l'esattezza, 1 per capitolo. Il primo qual è secondo voi? Qual è il tema su cui continuamente la Chiesa batte, ribatte, ribatte, ribatte? La famiglia. Primo. Secondo, il lavoro. Il terzo, la vita economica. Il quarto, la comunità politica. Il quinto, la comunità internazionale. Il sesto, i problemi dell'ambiente. Il settimo, i problemi della pace. Vi trovate quindi una serie di problemi concreti per i quali vengono date una serie di informazioni, valutazioni, giudizi, molto spesso giudizi molto netti anche di fronte a realtà che cambiano molto rapidamente nel corso del tempo, con il rischio quindi che questi giudizi oggi sembrino giusti, passato un po' di tempo ci si renda conto che avevamo perso di vista tanti elementi rilevanti per guardare a singoli particolari. L'ultimo è di natura pastorale e riguarda, il titolo è La dottrina sociale e l'azione ecclesiale, come la Chiesa può nella propria pastorale spingere i fedeli ad un atteggiamento corretto nei confronti dei problemi in campo sociale. Vi dicevo prima che la struttura della dottrina sociale della Chiesa è basata, un riferimento teologico, deriviamo da questo, delle valutazioni di natura morale. Qual è l'impostazione di carattere generale che si ritrova in questo documento? Al centro vi è la persona come punto di riferimento. Allora, su questo nel corso del 1900 ci sono stati una serie di interventi molto importanti, in particolar modo da parte di alcuni filosofi francesi, vi ricordo per esempio il personalismo di Emmanuel Mounier, è uno dei centri più importanti di questo tipo di impostazione, e certamente questa dottrina sociale della Chiesa ha risentito molto dell'impostazione di Mounier. L'altro filosofo che ha avuto una grande importanza è stato Maritain, che è stato considerato da Paolo VI il proprio maestro. Non so se sapete, c'è stato un momento in cui Paolo VI voleva nominare Maritain, laico, sposato, cardinale di Santa Romana Chiesa, e lui non ha voluto. I cardinali possono essere sia laici che molti dei cardinali che ci sono stati in passato, di cui si leggono le tante malefatte storiche, erano dei laici e avevano il diritto di partecipare alla nomina del Papa. all'elezione del Papa, ma non è. Oggi abbiamo l'idea che il cardinale debba essere un vescovo, che abbia fatto carriera ecclesiastica, chiamatelo voi come volete voi. Allora, com'è organizzato questo capitolo relativo alla vita economica, che è quello di cui dobbiamo parlare, al cui interno si ritrova la parte relativa all'impresa? Allora, è divisa in quattro parti. La prima parte riguarda gli aspetti biblici, quindi andiamo a vedere che cosa nella Sacra Scrittura, a partire dall'Antico Testamento, viene detta a proposito di economia. Il secondo, morale ed economia. La morale, vi dicevo prima, sta sopra, l'economia sta sotto. L'economia deve rispondere ai criteri che la morale dà, ed è una morale, come posso dire, adesso qui estremizzo un pochino il mio punto di vista, su questo se avessi un po' più di tempo articolerei il mio pensiero, ma sostanzialmente la Chiesa desidera una morale che rimanga permanentemente inalterata nel corso del tempo. Questo è un punto di forza enorme, ma anche un punto di debolezza incredibile. Perché se il mondo cambia, è riuscire ad adattare le valutazioni morali alla situazione concreta diventa molto più difficile. Però, come vedete, la struttura è Sacra Scrittura, morale. Terzo punto, istituzione economica al servizio dell'uomo. Questo è un punto molto importante, io poi accennerò al fatto che nella dottrina sociale della Chiesa si accentui molto il problema relativo a intervento pubblico dell'economia, autorità pubblica, istituzioni pubbliche, organizzazioni. Su questo vi è un altro criterio di carattere generale nei documenti della Chiesa, che sostanzialmente dice questo: se noi possiamo attribuire la responsabilità per gestire un certo problema alle persone, ci rivolgiamo alle persone. Se le persone non sono in grado di farlo, ci rivolgiamo alle associazioni delle persone. Se le associazioni delle persone non sono in grado di farlo, ci rivolgiamo alle autorità politiche, ai diversi livelli che possono avere. Se queste a livello nazionale non sono in grado di farlo, ci rivolgiamo alle organizzazioni di natura internazionale. Okay? Questo è uno schema che vale in tutti i casi e quindi viene applicato anche a proposito della dottrina sociale della Chiesa. L'ultima parte, quella più ampia di questo capitolo, riguarda le cosiddette le res nove in economia. Vi ho detto prima, la prima enciclica che noi abbiamo avuto si intitolava Rerum Novarum, delle cose nuove. Questo titolo viene ripreso in questa parte di questo capitolo. Per capire un attimo come questa dottrina è stata elaborata, io credo che dobbiamo ripartire dall'inizio della storia della dottrina sociale della Chiesa, cioè dalla Rerum Novarum. In che momento storico scrive Leone XIII? È il 1891. Allora, è un periodo nel quale la vita economica dei paesi dell'Europa continentale e Gran Bretagna è profondamente cambiata e sta cambiando in modo molto drastico la vita economica degli Stati Uniti. In che senso? Nel senso che all'incirca da 200 anni, 150 anni, i sistemi economici non hanno più avuto la tendenza a ripetersi più o meno, sempre allo stesso modo nel corso del tempo, ma manifestano un processo di sviluppo rapido e relativamente continuo. Vi do delle indicazioni di quanto sia stato forte questo cambiamento. Prendetelo per buono questo tipo di valutazione. È possibile dimostrare che da quando gli uomini e le donne sono apparsi sulla faccia della Terra, qualche milione di anni fa, dipende da cosa poniamo come limite tra le scimmie da una parte e uomini e donne dall'altra, ma qualche milione, 2 milioni, 3 milioni, 1,5 milioni di anni fa. Da allora fino a circa 250 anni fa, la popolazione del mondo è rimasta sostanzialmente stazionaria, è aumentata in modo lento, 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 lento. Gli uomini e le donne vivevano in media 24-25 anni all'anno, né per uno. Ok? Allora, se prendiamo i dati immediatamente successivi alla Unità d'Italia, 1861, la durata media della vita in Italia era dell'ordine dei 30 anni maschi e femmine. Immediatamente prima della Prima Guerra Mondiale, 50 anni dopo, la durata media della vita era salita a 47-48 anni. Oggi siamo a 77-78 anni per gli uomini, 83-84 anni per le donne. Allora, per tutta la storia dell'uomo, gli uomini e le donne sono vissute 24-25 anni. A un certo punto, dal 1600-1700 in poi, comincia tutto. E questo avviene parallelamente all'aumento della quantità di beni e servizi che vengono prodotti ogni anno e che permettono la sopravvivenza delle persone. Ok? Questo è il modo in cui sono andate le cose. Allora, come mai Leone XIII scrive questa enciclica e che cosa racconta? Si rende conto che il mondo gli sta cambiando sotto i piedi. Esiste una questione sociale e i punti che lui sottolinea come centrali nella propria enciclica sono: il lavoro è al centro, la famiglia è al centro. Questi due temi, come vi dicevo prima, costituiscono i primi due capitoli della seconda parte del compendio della dottrina sociale della Chiesa, cioè a distanza di 115 anni sono, come posso dire, i due punti di partenza, esattamente allo stesso modo. Non è vero, come riteneva Marx, che l'economia è al centro e il capitale al centro. Non è vero. La famiglia, da una parte, e il lavoro. Questa idea la ritroviamo esattamente allo stesso modo nel documento di cui vi sto parlando, in questo compendio. Se voi ne leggete le singole parti, ritrovate esattamente le stesse valutazioni. L'attività economica non è funzionale alle esigenze dell'impresa, ma deve essere funzionale alle esigenze della famiglia da una parte e dei lavoratori dall'altra. E qui è dura metterli d'accordo, perché da una parte questo è quello che viene desunto da una visione teologica che pone la persona al centro di tutto. Persona che realizza se stessa all'interno della famiglia e realizza se stessa all'interno della propria attività lavorativa. Dall'altra parte abbiamo invece un sistema in cui il lavoro, vedremo poi, non è più al centro di tutto. È funzionale rispetto all'attività dell'impresa. Come mai avviene questo fatto? Io credo che ci sia una incapacità da parte di chi scrive questi documenti di capire come funziona il sistema economico nel quale viviamo. Cerco di spiegarvi, riprendo un discorso dal quale ero partito all'inizio. Se voi prendete, qualcuno di voi forse ha studiato un po' di storia della filosofia, sa che Aristotele è stato forse il principale filosofo della filosofia greca, scrive nel IV secolo a.C., alla fine del IV secolo a.C. Aristotele è stato riscoperto in periodo medievale dalla teologia cattolica, in particolar modo San Tommaso, con la scolastica, ha ripreso le idee di Aristotele e le ha collegate come strumento interpretativo della teologia cattolica. Aristotele ha una visione del mondo come, o della filosofia, come visione dell'essere, non del divenire. Se voi prendete degli altri filosofi greci precedenti, avevano una visione del mondo basata sul divenire, c'è una frase molto famosa nel greco antico, pantarei, tutto scorre, tutto cambia, tutto sfugge, tutto evolve. Quando Leone XIII e poi Pio X si preoccupano, il Papa successivo, si preoccupano della situazione del loro tempo, cercano di leggere la storia che li circonda con questa categoria dell'essere. È in quel periodo che rinasce la cosiddetta neoscolastica, cioè la nuova scolastica, che poi è stata portata avanti in modo molto forte. Per esempio l'Università Cattolica del Sacro Cuore è nata in larga misura negli anni 30 in funzione di portare avanti questo schema di carattere teologico, filosofico e religioso. Che tipo di attività è in mente se voi andate a leggere la Rerum Novarum Leone XIII? Piccole attività artigianali, la proprietà diretta coltivatrice, piccole cooperative, cioè delle realtà totalmente diverse dal mondo che lo circondava. Nel mondo che lo circondava, chi stava guidando l'evoluzione del mondo era la grande impresa industriale, l'impresa siderurgica, l'impresa chimica, l'impresa meccanica con la produzione delle locomotive o dei carri o delle rotaie e così via. Lui pensa che uno possa ritrovare il ruolo della famiglia, del lavoro, soltanto non guardando a quel che stava succedendo, ma riandando indietro nel passato, al mondo precedente la rivoluzione industriale. Allora, come mai nasce questo? Per il motivo che vi ho detto prima. La impostazione che hanno questi documenti è un'impostazione che è basata su una realtà che rimane inalterata nel corso del tempo. Perché questo è il mondo per il quale è più facile esprimere valutazioni di natura morale. Se io ho un mondo che rimane inalterato nel tempo, ci rendiamo conto a quel punto che se le famiglie si sfasciano e ci sta il divorzio, poi i figli ne soffrono e ci stanno un sacco di guai. E allora ci sarà una regola precisa che dice quel che Dio ha unito, che l'uomo mai più separi. Se il mondo cambia, le valutazioni diventano un po' più difficili. Io sono contrario al divorzio, per dirla con grande chiarezza. Però è chiaro che un mondo statico è un mondo per il quale questo tipo di valutazioni sono molto più facili e semplici. Allora, vi sono una serie di principi che vengono elaborati in quel periodo. Il diritto di proprietà è un diritto naturale, cioè che appartiene al cosiddetto diritto naturale, fa parte della natura stessa dell'uomo. La giusta mercede, un salario corretto valutato in che termini? Per permettere la sopravvivenza della famiglia, del lavoratore. Cosa deve fare la donna? Stare a casa e far la casalinga, curare i figli e così via. Tutta una serie di cose, io adesso ve la sto mettendo un pochino in burletta, però vi dico queste cose per farvi capire come da un'impostazione di natura teologica derivino delle conseguenze di tipo pratico, operativo, morale, che sono estremamente importanti e rilevanti. Viene aggiunta anche un'altra cosa, è vero che si ha diritto alla proprietà, ma i beni hanno destinazione universale, perché Dio li ha creati prima che venissero appropriati dalle singole persone. E quindi se una persona poveretta muore di fame ha diritto a rubare, anche se questo è uno dei peccati condannati dal nostro decalogo. Come devono essere i prezzi? Giusti. Allora dobbiamo avere un giusto profitto. L'interesse era stato condannato per millenni, la trovate la condanna nell'Antico Testamento, la trovate la condanna nel Corano, è molto più difficile andarla a cercare nel Nuovo Testamento, molto più difficile, ma San Tommaso troppe cose hanno scritte, fino al 300, al 400, al 500, al 600, la condanna dell'interesse è una delle cose più ordinarie, più comuni delle tesi che vengono sostenute. Allora, Leone XIII si rende conto del fatto che ormai i rapporti di credito e debito sono molto diffusi, che sono dati ad interesse, e allora dice: non possiamo più continuare nella condanna, che tanto nessuno ci darà retta, diciamo che deve essere, tra virgolette, giusto. Guardate che questa è la base che sta dietro alla legge sull'usura che abbiamo anche oggi. È giusto un interesse che sia al massimo del 50% superiore rispetto a quello medio di tutti i contratti di quel tipo. Ma se un cliente è molto rischioso, è chiaro che dovrà pagare un interesse più alto, perché c'è il rischio che non rimborsi niente. E non importa, non importa. Non so se è ben chiaro il punto. Se io dico che tutti i prestiti dati alla banca di credito cooperativo debbono essere dati tutti quanti a tassi di interesse compresi tra il 4 e il 6%, il 50% in più rispetto al 4%, a quel punto ci abbiamo problemi. Una persona che ha 95 probabilità su 100 di rimborsare il prestito che ha contratto e 5 di non ridare niente, a che tasso dobbiamo dargli il prestito? Se glielo diamo al 6% non ci bastano i soldi, perché le volte che non lo rimborsa più che compensano le volte che lo rimborsa, e a quel punto non gli verrà dato né al 5% né al 6% né a nessun terzo. Allora, l'impresa nell'ambito di questa dottrina è dunque una struttura, un'istituzione che ha una funzione da svolgere, deve svolgere attività economica. Però deve svolgerle, come posso dire, con tutta una serie di regolette che ne fissano i limiti nel comportamento e che sono non soltanto legate a problemi di natura giuridico-legale. Voglio dire, è chiaro a tutti quanti che andare a organizzare un'impresa per andare a rubare nelle banche è qualcosa che non va bene, non funziona. È chiaro che vendere dei prodotti deteriorati è qualcosa che non va bene e va condannato, e così via. Però i limiti che vengono posti all'attività dell'impresa sono molto più ampi rispetto a questi. Come funziona il mondo nel quale, e parlo della seconda parte e cerco di essere più rapido perché sennò sballo sul tempo che mi era stato detto tre quarti, questo è quello che mi ero organizzato. Come funziona il mondo? Il mondo nel quale viviamo è un mondo non statico, non stazionario. L'economia è una realtà dinamica. Al centro dell'economia non vi è la ripetizione di comportamenti che venivano fatti in passato, ma vi è l'introduzione del cambiamento. Il sistema economico nel quale noi viviamo, secondo me, non è basato, contrariamente a quel che si dice tante volte, sulla proprietà privata dei mezzi di produzione. Non è questa la caratteristica fondamentale del capitalismo. Il capitalismo è un sistema che mette il cambiamento al centro delle modalità di funzionamento e ritiene che ci possa essere una appropriazione privata dei risultati del cambiamento. Questo è il motore del sistema. Cerco di spiegarmi. Come ha fatto il creatore di Microsoft a fare un pozzo di quattrini? Come ha fatto? Ha introdotto all'interno dei computer da tavolo dei nuovi sistemi operativi, cioè ha introdotto un cambiamento. Come ha fatto Ford intorno al 1910 a fare un pozzo di quattrini con la cosiddetta Ford T? Ha introdotto la catena di montaggio nell'organizzazione dell'attività produttiva che produceva questo tipo di automobili e facendo il processo, dividendo il processo produttivo in tante fasi, suddivise in modo molto parcellizzato l'una rispetto all'altra, è riuscita a ridurre a circa la terza parte i costi di produzione dell'automobile. Lui pagava 4 volte di più gli operai rispetto a quello che era il salario precedente, ma siccome ogni operaio era molto più efficiente rispetto al passato, è riuscita a battere la concorrenza di tutte le imprese artigianali che in precedenza producevano le automobili come noi oggi produciamo le Ferrari, le Maserati, le Lamborghini e macchine di questo genere, cioè pezzo per pezzo staccato l'uno dall'altro. Vedete, se l'economia ripete sempre se stessa allo stesso modo, è possibile dimostrare che non vi sono profitti nel sistema economico. Se non vi sono profitti, ha senso che io dica quel bene capitale è mio? Se io dalla proprietà del bene capitale non riesco a derivare nemmeno un'unità di reddito, ha senso che dica che è mio? Non so se vi è chiaro qual è il problema che mi pongo. Se io dico, io sono proprietario di questi impianti io tiro fuori tutti gli anni 100.000 euro di profitti, è chiaro che io dico quelli sono miei e non di un altro, perché sennò è quell'altro che si becca quei soldi. Ma se io dalla proprietà dell'impianto non tiro fuori nulla, se non le risorse che servono per ricostituirlo il giorno che si sia logorato, ha senso che io dica che quello è mio? Allora, un'economia stazionaria, un'economia che non conosce la proprietà. Guardate, gli antropologi sono andati in giro per il mondo e hanno osservato tante società stazionarie. Nelle isole Galapagos, al centro dell'Africa, nelle cose al centro dell'Amazzonia e così via, una delle osservazioni che facevano è: oddio, come sono arretrati, non conoscono nemmeno il diritto di proprietà. Il diritto di proprietà è un diritto che nasce nel momento in cui il sistema cambia nel corso del tempo, perché allora dalla proprietà dei beni e in particolar modo dalla proprietà delle idee di cambiamento è possibile desumere un profitto, un utile. Allora, la valutazione dell'attività dell'impresa, dal mio punto di vista, non va data sul fatto che l'impresa crei, tra virgolette, casini al proprio esterno. Se io introduco il cambiamento, se questo è il ruolo dell'impresa, è chiaro che io creo casini. Nel momento in cui è stato introdotto il tram, cosa è successo di quelli che svolgevano attività di trasporto con le carrozze a cavalli? Hanno continuato ad avere il loro lavoro? O se lo sono giocati? Sono falliti tutti quanti, sono scomparsi. Quante carrozzelle vedete oggi in giro? Ce ne sta qualcuna a Roma, qualcuna a Firenze, ci stanno le gondole a Venezia sostanzialmente, ma costa un pozzo di quattrini andarci. Allora, nel momento in cui voi introducete nuovi beni, i nuovi beni scalzano quelli vecchi. Nel momento in cui scalzano quelli vecchi, e c'è qualcuno che purtroppo piange. È chiaro, ci siamo. Se la modalità di organizzazione del nostro sistema economico è basata sull'introduzione del cambiamento, il cambiamento avvantaggia qualcuno e danneggia qualcun altro. Allora, è chiaro il perché il pensiero, la dottrina sociale della Chiesa continuamente insiste e ci deve essere lo Stato che interviene perché la gente abbia redditi sufficienti per poter mantenere la famiglia, oppure bisogna stare attenti perché il lavoro sia svolto in modo corretto, che sia pagato adeguatamente e così via. Perché nel mondo in cui noi viviamo, purtroppo, nel momento in cui introduciamo qualche cambiamento, questo qualcuno l'avvantaggia tanto, ma qualcuno lo danneggia tanto. Andiamo nella zona delle calzature, qui nelle Marche, Fermo, Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio al mare, Monte Granada e così via. I romeni o i cinesi sono tutti contenti che producono scarpe agli indiani e riescano a venderle in tutto il mondo. Per loro il cambiamento è vantaggioso. Ma per la gente che vive a Porto Sant'Elpidio, questo fenomeno che cosa significa? La chiusura delle fabbriche, la perdita del posto di lavoro, il fatto che migliaia di persone si trovano in mezzo alla strada. Allora, il sistema economico è un sistema nel quale il cambiamento genera vantaggi per alcuni e danni per altri. C'è poco da fare, funziona così. Il motore del sistema è l'innovazione e la caratteristica dell'economia capitalista è l'innovazione è di proprietà di chi la introduce. Questo è il nucleo fondamentale del sistema ed è quello che ci crea tanti problemi e ci dà contemporaneamente tanti vantaggi. Vi dicevo prima, noi oggi viviamo 80 anni, io ho 60 anni e ancora mi considero una persona relativamente giovane, sono 61 per l'esattezza, ok? Se vedo le fotografie di mio padre quando c'era l'età mia, era una persona molto più anziana di me. E lo stesso è vero per mia moglie e mia suocera quando c'era l'età di mia moglie e così via. Noi abbiamo avuto dei vantaggi enormi da questo cambiamento. Viviamo più a lungo, possiamo toglierci degli sfizi che nessun altro potrebbe permettersi. Ma scusate, pensate un attimo, io stamattina me ne stavo in Osimo. Sono partito da casa alle 3:30, alle 4:25 stavo qua. Ok? 100 anni fa, come diavolo avrei fatto da Osimo a venire qui e poi tornare stasera a casa prima dell'ora di cena? E magari faccio in tempo prima dell'ora di cena ad andare a trovare mio suocero che ha 89 anni, viene da solo e c'ha bisogno di assistenza in continuazione. Come avrei fatto? Era impossibile. È un vantaggio questo, un vantaggio enorme. Però questo vantaggio lo paghiamo in termini di conseguenze negative che i cambiamenti generano nell'interno del sistema. È facile adattarsi ad un mondo che cambia? No, non è facile per le famiglie, non è facile per i lavoratori, non è facile per i ragazzi. A mio parere il punto di fondo sul quale io credo dovremmo riflettere per riuscire a capire come mai la dottrina sociale della Chiesa in continuazione dice le imprese sì, ma attenzione, i consumi sì, ma stiamo attenti a non essere consumisti e così via, sono, come posso dire, delle indicazioni di tipo morale sui comportamenti che senza che coloro che scrivono questi documenti se ne rendano conto, indicano semplicemente una cosa. Noi dobbiamo ridurre l'intensità del cambiamento che introduciamo all'interno del sistema, perché altrimenti troppo cambiamento si ritorce contro l'uomo. Questo secondo me è il nucleo di questo messaggio. Cerco di spiegarvi. Se voi di cambiamento ne introducete tanto, non è vero che la gente sta meglio, la gente si sente peggio. Se voi andate a fare un grafico, su un asse scrivete reddito pro capite, dovremmo pensare che la gente stia tanto meglio quanto maggiore il reddito pro capite che c'è in un paese. Sull'altro asse ci mettete incidenza dei suicidi per 100.000 abitanti, trovate una linea che sale perfettamente. E se andate a guardare in Italia, sono cose drammatiche, tragiche, tristi, tutto quel che volete voi, ma molte delle persone che si ammazzano sono persone che hanno livelli di reddito alti. Se voi andate al centro dell'Africa non trovate mica i suicidi. Non ci stanno. Perché? Perché se voi introducete tanto cambiamento e avete bisogno di tanto cambiamento per avere un reddito molto alto, è tanto difficile per le persone adattarsi a questo cambiamento. Cosa dicono oggi le persone anziane? Viviamo in un mondo dove non ci si capisce più niente. Perché? Perché l'intensità del cambiamento sta crescendo nel corso del tempo e loro che sono nati 60, 80, 100 anni fa si trovano di fronte ad una realtà che gli sfugge dalle mani. Non riescono più a controllarla. Allora, se noi introduciamo tanto cambiamento, avremo necessità di tanti cambiamenti nei posti di lavoro. Avremo bisogno di tanta immigrazione. Avremo bisogno di gente che è disposta di muoversi da un posto all'altro in giro per il mondo. Avremo bisogno di fabbriche che chiudono e di nuove fabbriche che aprono e così via. Ci avremo qualcuno che guadagna tantissimo, ci avremo qualcuno che fa la fame. Guardate che fa la fame anche in paesi come il nostro. Gli ultimi dati sono stati pubblicati un paio di mesi fa, un mese e qualche giorno fa, il 25 d'ottobre per l'esattezza, e sono i dati sulla povertà in Italia calcolati dall'Istat. Guardate, la povertà in Italia non è calcolata come per i paesi del terzo mondo. Le Nazioni Unite sperano che si abbassi la percentuale delle persone che vivono con meno di un dollaro al giorno, valutate a parità di potere d'acquisto. Questa è una cosa tecnica, mettiamola da parte. Un dollaro al giorno come potere d'acquisto, ok? Chi l'Istat considera povero nel nostro paese? Chi ha un dollaro al giorno? No! Chi ha un reddito inferiore a 570 euro al mese, se vive per conto proprio. 570 euro al mese corrispondono a 19 dollari al giorno. Tra quelli che sono chiamati Millennium Goals è indicato, cerchiamo di portare la popolazione del mondo in una posizione tale per cui la quasi totalità delle persone abbiano 2 dollari al giorno di consumi. Noi consideriamo poveri chi ce n'ha 9 volte e mezzo tanto. Allora, come mai avviene questo? Perché quel che noi consideriamo indispensabile è un tenore di vita che, se voi andate al centro dell'Africa, in gran parte dell'Asia, in America Latina e così via, considererebbero propri di classi non medie, ma agiate. E questo vi spiega perché tanti immigrati vogliono venire qui da noi. Allora, se noi abbiamo tanto cambiamento, purtroppo ne abbiamo tanti vantaggi, ma ne abbiamo anche dei costi enormi. E allora, io vorrei che chiudo con questa considerazione. Guardate, noi abbiamo avuto governi di destra, governi di sinistra, in Italia, dove tutti quanti siamo un po', come posso dire, ballerini, superficiali, poco seri, tutto quel che volete voi. In Francia, in Germania, dove la gente è seria. In Gran Bretagna, dove è un popolo rispettabile, ma in Danimarca, Svezia, Norvegia e così via, da tutte le parti del mondo si dice l'economia va male. Va male. Gli Stati Uniti, che sembrano andare bene, è un paese nel quale la percentuale della povertà aumenta. Come mai avviene questo? Allora, se va male sia da noi che dalle altre parti, non è più colpa di Berlusconi o di Prodi o di Amato o chi volete voi. C'è un meccanismo interno al sistema che genera questa situazione. Secondo me il motivo è molto semplice. Noi pensiamo che per risolvere i problemi occorra introdurre più cambiamento, più innovazione all'interno dei sistemi economici, quando invece i problemi derivano dal fatto che noi tentiamo di introdurre all'interno di questi sistemi non troppo poco cambiamento, ma troppo cambiamento, e non siamo in grado di digerirlo. Allora, le politiche che dovremmo realizzare dovrebbero essere: uno, cerchiamo di imparare ad adattarci al cambiamento. Non è facile, bisogna continuare a studiare, bisogna continuare a riflettere. Due, cerchiamo di ridurre l'intensità del cambiamento che noi vogliamo introdurre nel sistema. Sono partito da San Tommaso. San Tommaso scrive nel 1200, è una testa grossa così. Dante Alighieri ha tentato nella Divina Commedia, come impostazione teologica, di far conoscere alla popolazione dei suoi tempi la dottrina di San Tommaso poco tempo dopo che era stata scritta la Summa Teologica. Se voi leggete la dottrina, la Divina Commedia, ci trovate tanti punti in cui questo viene presentato, un punto, un altro, un altro, un altro. Allora, qual era l'idea di fondo da questo punto di vista di San Tommaso da una parte e di Dante Alighieri dall'altra? C'è una ci stanno dei versi che per me sono fondamentali. Faste non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenze. Questa è la funzione dell'uomo. Questa è la funzione dell'uomo. Questo è ripreso, non parola per parola, ma l'idea da San Tommaso. Allora, noi riusciremo a risolvere i nostri problemi economici nel momento in cui ci renderemo conto che all'economia diamo non troppo poca importanza, ma troppa importanza. Il giorno in cui noi impareremo a dedicare più attenzione, virtute, i valori e conoscenza, la conoscenza, il sapere fino a se stesso, non per le ricadute pratiche che può avere. Fino a quando non riusciremo a fare questo, e noi continueremo a trovarci, io credo, in queste difficoltà. L'ho fatta fin troppo lunga, scusatemi per la lunghezza.
No, io pensavo una cosa, perché i temi affrontati dal professore sono temi che hanno anche un... un grosso significato, anche non dico filosofico, però insomma un certo aggancio a questioni più ampie. Il mio intervento intanto voleva partire comunque dalla dottrina sociale della Chiesa. Il riferimento era, voi avete dei punti che sono stati distribuiti, io avrei voluto soffermarmi su tre numeri che sono esattamente il 3,36, 3,49 e 3,40, che però voi non avete. Il 3,36 è un po' la base della libera iniziativa. Qui il Magistero della Chiesa è chiaro quando parla della libertà di iniziativa economica, e poi fa riferimento anche ai sistemi che non hanno consentito questa libertà, con i risultati che ben sappiamo in un certo periodo storico, no? Poi ancora mi interessava soffermarmi sul 3,39, perché nel 3,39 io condivido l'analisi fatta dal professore, però credo che nella Chiesa, i pontefici che con le varie encicliche sono intervenute, sicuramente non potevano dare dei criteri oggettivi di immediata applicazione. Io credo che volessero piuttosto dare dei principi, e quindi credo che nel 3,39 e nel 3,40 ci siano un po' questi principi sui quali poi io un po' mi soffermerò, direi di leggere. Il 339 dice che i componenti dell'impresa, il 338 ce l'avete, riguarda l'impresa, ma adesso andando nel dettaglio, il 339 dice i componenti dell'impresa devono essere consapevoli. Quando si dice componenti, sicuramente si fa riferimento alle persone, l'imprenditore, i dirigenti, il management, i dipendenti, tutti quanti. Dice, devono essere consapevoli che la comunità, la usa questa espressione, l'impresa che sia dentro la comunità, non è poi così facile, nella quale operano, rappresenta un bene per tutti, non una struttura che permette di soddisfare esclusivamente gli interessi personali di qualcuno. Solo tale consapevolezza permette di giungere alla costruzione di un'economia veramente al servizio dell'uomo e di elaborare un progetto di reale cooperazione tra le parti sociali. E poi aggiunge, qui è il pezzo che poi mi interessa, un esempio molto importante e significativo nella direzione indicata proviene dall'attività che può riferirsi alle imprese cooperative, quindi sono proprio indicate, alle piccole e medie imprese, alle aziende artigianali e a quelle agricole a dimensione familiare. La dottrina sociale ha sottolineato il contributo che esse offrono alla valorizzazione del lavoro, alla crescita del senso di responsabilità personale e sociale. E poi ancora il 340, dove la dottrina sociale della Chiesa ammette il profitto. E si dice espressamente, quando un'azienda produce profitto, ciò significa che i valori produttivi sono stati adeguatamente impiegati. Ciò non offusca la consapevolezza, qui ritorno sempre, che non sempre il profitto segnala che l'azienda sta servendo adeguatamente la società. È possibile, ad esempio, che i conti economici di un'azienda siano in ordine, che costituiscono, ma sono umiliati e offesi gli uomini che ci lavorano dentro. E poi, continua, è indispensabile che all'interno dell'impresa il legittimo perseguimento del profitto si armonizzi con l'irrinunciabile tutela della dignità delle persone che a vario titolo operano nella stessa impresa. E mi fermo perché comunque questi elementi sono presenti nella dottrina sociale della Chiesa, certamente volendo poi andare a vedere nella realtà come siano stati applicati, la difficoltà di applicare questi principi sicuramente c'è. Io il mio intervento a questo punto, basato su queste cose qua, vuole andare a vedere un po' la situazione, intanto l'aspetto dell'impresa. L'impresa è com'è attualmente, qual è la fase che sta attraversando in Italia e con particolare riferimento all'impresa cooperativa. E poi, da ultimo, racconto un po' della mia esperienza nell'ambito della banca di credito cooperativo, che quindi credo che rappresenti bene questo mondo della cooperazione, anche perché non è l'unica esperienza. Sono in Italia ben 440 banche che si muovono in una rete, quindi con valori condivisi, anche se poi ogni banca di credito cooperativo è autonoma. Allora, andando al discorso dei vari tipi di impresa, io penso che guardando la situazione in Italia, noi possiamo, salta subito all'occhio, ma questo qui che poi nella letteratura e anche nei discorsi così, anche nei posti più disparati, è la prima cosa che salta all'occhio, è che noi abbiamo una miriade di piccole imprese, le Marche, poi altre regioni sono proprio caratterizzate dalla piccola impresa. Si parla che oltre il 95% delle imprese italiane sono piccole, molte volte anche senza i dipendenti. Poi abbiamo un po' di medie imprese e un po' di grandi imprese. Quando si parla di dimensione si fa riferimento al capitale investito, poi anche si può fare riferimento al capitale investito, quindi l'attivo, ma anche al capitale sociale, al numero dei dipendenti, ai fini fiscali si fa riferimento al volume d'affari. Ora, questa peculiarità del sistema italiano è importante perché quello che sta avvenendo, quello che diceva il professore, il cambiamento, la difficoltà è dovuta anche a questa struttura nostra quando parliamo d'Italia. È vero che il cambiamento è mondiale, però certamente il cambiamento probabilmente noi italiani manco lo volevamo. È esogeno, è perché con la liberalizzazione i cinesi, gli indiani ci hanno più spinta di noi, hanno più iniziativa, costa di meno il lavoro, è chiaro che mettono in difficoltà la nostra rete delle piccole e medie aziende, che magari invece fino a, a qualche anno fa, forse anche non, nemmeno un decennio, anche meno, eravamo abbastanza tranquilli. Quando è cominciato poi questo discorso di globalizzazione e liberalizzazione, le cose sono sotto i nostri occhi, molte aziende scompaiono, altre devono cambiare velocemente, e certo questo qui non è facile. Un'altra divisione, suddivisione che è importante, è che nell'ambito, dal punto di vista giuridico, abbiamo imprese individuali, società di persone, società di capitali e società cooperative. Qui non mi dilungo molto, però capite che è un conto un'impresa individuale, dove il titolare mette in gioco tutto il suo capitale, no? È un conto invece, le società di persone anche, ma è un conto le società di capitali. Qui abbiamo fatto negli ultimi anni una marea di SRL, maggior parte anche SPA, ma soprattutto le SRL, per mettere al riparo i capitali personali da quelli che era il rischio di impresa, e con una conseguenza notevole. Queste società di capitali sono tutte quante sottocapitalizzate, hanno poco capitale sociale, i soci mettono poco capitale, poi chiedono in modo pesante i crediti, i finanziamenti alle banche. È quello che sta succedendo. Molte volte sono anche, diciamo, con merito creditizio molto basso, però qui qualcosa sta cambiando, perché sapete che c'è un Basilea 2, c'è tutta una situazione in cui il merito creditizio va anche rapportato, va misurato in termini di capitalizzazione, diciamo, e di andamento dell'aziendale. E non mi soffermo. Ripeto, però, ecco, nel nostro codice civile, a un certo punto, un certo capitolo, sesto mi pare, viene ben nucleato il discorso delle società cooperative. Su questo poi, su questa, diciamo, tipo di società mi soffermerò un po'. Comunque, ecco, il punto 339 richiama proprio le imprese cooperative, richiama le aziende artigianali e quelle agricole a dimensione familiare. Certo, qui siamo a espressioni che probabilmente nemmeno più esistono, però quando si parla di azienda artigianale in Italia sappiamo che cos'è, se parliamo di cooperative sappiamo anche, forse il discorso del settore agricolo, le cose sono rapidamente cambiate, perché non abbiamo più i coltivatori diretti, abbiamo situazioni di grosse imprese che poi tra l'altro fanno difficoltà, perché evidentemente la competizione internazionale nel settore agricolo, nei settori dei prodotti, se non ci fosse poi l'intervento dell'Europa, diciamo, i contributi comunitari, sarebbe veramente fuori mercato. Allora, un altro aspetto così che è importante è proprio questo qua, è il tipo di attività. Il nostro sistema imprenditoriale è fatto di aziende agricole, di aziende industriali artigianali, di aziende della distribuzione, di aziende di servizi, come ad esempio anche le banche. Io butto là alcune cose, alcuni riferimenti, perché poi così sono le espressioni che sentiamo in giro, no? La prima, globalizzazione, liberalizzazione dei mercati. Tutti sappiamo oramai cos'è e cosa sta comportando. E sicuramente il corollario è competizione oramai a livello globale. Le nostre imprese, quando chiedono un prodotto, una materia prima, si collegano a internet, vedono, guardano dove comprano e sicuramente non si limitano più a sentire il fornitore magari della stessa provincia o dello stesso paese. Un altro aspetto che anche noi come banca sentiamo molto è quello della formazione degli imprenditori e il ricambio generazionale, perché qui se si parla di cambiamento, di fronte a un imprenditore che non ha più voglia di mettersi in gioco, bisogna che ce ne sia qualcun altro che intende mettersi in gioco, se non diciamo i figli o qualcun altro, perché evidentemente questo cambiamento comporta veramente un modo diverso di ragionare. Un altro aspetto importante è la crescita dimensionale delle aziende. Non possiamo pensare che la piccolissima azienda sia in grado di andare sui mercati esteri, perché poi questo ormai, almeno i mercati europei, la sottocapitalizzazione delle imprese, la necessità di investimenti in ricerca e innovazione, perché senza questi investimenti sicuramente non si è pronti a sostenere, a affrontare il cambiamento. E poi io dico che occorre all'interno delle imprese una ricerca di efficienza in tutti gli aspetti, perché noi diciamo non riusciamo a far concorrenza ovviamente per il costo del personale alle aziende cinesi o indiani, però possiamo senz'altro fare qualcosa di più nella logistica, nei trasporti, un po' in tutti i settori che tra l'altro richiedono maggiore efficienza. E poi altri concetti che possono avere un significato positivo ma anche negativo: l'esternalizzazione di alcune fasi della produzione, ma anche la delocalizzazione in altri paesi, che sicuramente ha come impatto quello della perdita di posti di lavoro all'interno del nostro paese. Comunque, in generale, per adattarsi al cambiamento dobbiamo comunque puntare a una decisa crescita della produttività dei fattori produttivi, migliorare la qualità dei prodotti e quant'altro. Io dico, voglio elencare un pochettino le questioni aperte, e sono le questioni dei nostri sistemi, di tutti i sistemi industriali, ma con una peculiarità per l'Italia, perché l'Italia sicuramente ha questa situazione di aziende che sono anche collocate sono aziende, industria leggera, è vero che noi abbiamo design, abbiamo altri punti di forza, però abbiamo anche punti di debolezza. Tra l'altro credo che ormai siamo in mezzo al guado, perché probabilmente questo discorso ormai della concorrenza internazionale è da qualche anno che l'abbiamo, e io credo che, almeno guardando intorno anche per l'attività che svolgo, vedo che ci sono quelli che ce la fanno e che indubbiamente si muovono e quindi si stanno adattando al cambiamento, altri invece che sono costretti a uscire dal mercato. E questa è un po' la logica di questo cambiamento. Il professore diceva che bisognerebbe operare per cercare di consentire alle nostre imprese di affrontare il cambiamento, poi cercare di rallentare il cambiamento, ma non rallentare, diceva di tener conto che un cambiamento così repentino genera comunque situazioni di difficoltà per gli imprenditori e anche per chi lavora in quelle imprese. È certo però che l'intensità del cambiamento molte volte, una volta messo in moto, non è facile da fermare, perché, ripeto, sono situazioni che nemmeno si riescono a governare. Allora, questo era un po' l'aspetto per quanto riguarda il discorso dell'impresa. Adesso vorrei anche aggiungere qualcosa sulla peculiarità dell'impresa cooperativa. Abbiamo detto che anche da un punto di vista giuridico abbiamo un quadro di riferimento. L'impresa cooperativa è regolamentata dal nostro codice civile, anzi con la riforma del diritto societario del 2003 è stata, diciamo, anche rimodellata un po' nei suoi punti fondamentali. Ora, l'essenza di un'impresa cooperativa è lo scambio mutualistico, e da qui anche l'importanza che ne viene data nella dottrina sociale della Chiesa. Scambio mutualistico vuol dire che lo scopo, e lo dice anche il codice civile, non è quello di generare immediatamente una ricchezza finanziaria, ma è quello di favorire i soci in una, diciamo, poi a seconda del tipo di cooperativa, per ottenere, se facciamo un esempio, quello più anche che viene più da lontano, le vecchie cooperative di consumo, era la possibilità di comprare i prodotti migliori a un prezzo inferiore a quello che si può definire prezzo di mercato. Ma questo discorso qui lo potremmo fare per tutto ogni tipo di cooperativa. Io immagino, perché la prima cooperativa che ho fatto, che sono stato socio, era una cooperativa edilizia. Eravamo in 12, siamo riusciti, io ritengo, a fare in quel momento, avendo l'assegnazione del terreno del comune, però facendo la casa insieme, sicuramente avere la possibilità di costruire questa casa spendendo molto di meno rispetto a quello che poi, facendo noi le scelte anche di costruttive, piuttosto che comprare l'appartamento magari da una società immobiliare. Quindi lo scambio mutualistico fa delle banche, delle imprese cooperative, un qualcosa proprio sui generis, qualcosa veramente di diverso. Però bisogna dire anche che non tutte le cooperative, poi ci sono alcune cooperative, se immaginiamo le cooperative di produzione e lavoro, quelle sono esposte al mercato. Quei problemi che dicevo prima, globalizzazione, sottocapitalizzazione, più ancora poi la sottocapitalizzazione e via di seguito, sono i problemi esattamente gli stessi che hanno le altre imprese con un'altra forma giuridica. E qui c'è da dire una cosa, che probabilmente nella concezione un po' così diffusa è quella di, prima era quella di dire, fino a 10 anni fa, era di immaginare che tutto sommato, anche da un punto di vista giuridico, le cooperative, le imprese cooperative non avessero la loro peculiarità, tant'è che si diceva, ma tutto sommato anche dal punto di vista della legislazione c'è un rinvio quasi piatto alle norme sulle società per azioni, quindi immaginare che poi le società cooperative potessero arrivare, anche proprio per tutta l'impostazione giuridica, a essere assimilate, omologate alle SPA. Oppure, d'altro verso, di dire che le società cooperative sì hanno un carattere distintivo, però vanno a servire ambiti del tutto marginali, per cui non hanno uno spessore, sì, hanno una loro distintività, però rimangono, diciamo, non hanno un grosso significato per l'economia, diciamo, come peso in termini di fatturati e di incidenza sul PIL. Io poi avrò modo di leggere una nota, questa poi la leggo, che riguarda proprio un riferimento su quello che è il peso della cooperazione in Italia, che badate bene, poi è un peso più modesto di quello che è la cooperazione in Europa. Negli altri paesi europei la cooperazione addirittura anche in alcuni settori, soprattutto dell'agroalimentare e anche del credito, ha un ruolo più importante rispetto al nostro paese. Un altro aspetto importante nella cooperazione, nelle imprese cooperative, è quello della partecipazione dei soci. Badate bene, nelle società di capitali si conta con il capitale che uno ha, basta avere la maggioranza, e della minoranza sì, c'è una normativa nel codice civile che riguarda la tutela delle minoranze, possono far quello, quell'altro, però la maggioranza intanto esprime nelle varie forme, esprime il consiglio di amministrazione, fa le scelte, ed è una maggioranza di capitale. Il discorso del governo societario è sicuramente un governo diverso, si vota per testa, e quindi chiaramente è una caratteristica che dà più valore alla persona, quindi anche da questo punto di vista qua anche il riferimento della gestione sociale della Chiesa alle società cooperative ha questo significato. Certo, che cosa può succedere poi? Può succedere che, adesso lo cito così, il caso Unipol è un SPA, SPA però partecipata da aziende, da società cooperative, cooperative di varia estrazione, e quindi sicuramente non dobbiamo manco illuderci, perché poi le cose vengono mandate avanti dalle persone, e quindi anche nell'ambito della cooperazione, se poi si dà luogo, no, per estrazione a società che non hanno più la natura di società cooperative ma diventano società per azioni, oppure se all'interno della cooperazione c'è autoreferenzialità, ci sono situazioni praticamente di controllo da parte del management senza che i soci possano contare più di tanto, chiaramente soprattutto nelle grossissime cooperative viene meno questo ruolo e questa importanza da parte dei soci. Aggiungo da ultimo, perché è stato introdotto con la riforma, è stato precisato, la riforma del 2003, il discorso del ristorno, e lo dico anche perché poi ci ritorno, perché è una peculiarità che la nostra banca ha voluto inserire, e già nel bilancio che approveremo nell'aprile 2007 noi avremo la possibilità di fare questa operazione, ed è una, secondo me, il modo più importante per dare un vantaggio al socio. Perché nel caso del credito il vantaggio del socio sarebbe il socio che deposita, dargli un po' più, magari un'obbligazione, non è possibile adesso, ma non è possibile per disposizione della Banca d'Italia, magari un'obbligazione riservata con un tot di tasso più alto, oppure negli impieghi fargli un'operazione, e questo qui si fa, pure con i tassi attuali si muove attorno 0,25-0,50 percentuale, però questo qui sarebbe il vantaggio sulla singola operazione. Con il ristorno invece si va a rivedere l'operazione complessiva, si va a vedere quanto il socio ha lavorato con la banca, e vi assicuro che viene fuori un modellino molto interessante, perché siccome considera il margine di interesse, che con un tasso di trasferimento ovviamente, perché uno potrebbe essere soltanto depositante, ma ciò nonostante potrebbe avere, anzi sicuramente, ha diritto a questo ristorno. Lo dico perché nell'ambito della cooperazione molte volte non si riesce a capire qual è il vantaggio per il socio, e siccome si parla di scambio mutualistico e di, diciamo, l'obiettivo, quello che caratterizza l'impresa cooperativa è il vantaggio mutualistico, il vantaggio mutualistico vuol dire per i soci. Insieme a questo qua poi dovremo vedere anche l'aspetto del solidarismo, della possibilità di una banca di credito cooperativo, poi ci ritornerò, ma comunque delle cooperazioni in genere, di intervenire anche in campo sociale. Allora, la cosa che vi volevo dire è quello una valutazione di che cos'è, per dire che non è più marginale, la cooperazione in Italia. E qui ho degli spunti presi da un intervento del dottor Marino, che è presidente di Concooperative, quindi, però i dati sono complessivi. Lo dico perché in effetti potrebbe sembrare che la cooperazione in Italia conti ben poco e sia marginale. Da questi dati si capisce che non è così. Perché? Perché quando la cooperazione è nata nel secolo scorso, era nata proprio per favorire i gruppi sociali più disagiati. Le stesse banche, le casse rurali erano nate contro l'usura. Leone XIII spara contro l'usura, e in ogni parrocchia praticamente le casse rurali sono state migliaia e migliaia, perché praticamente erano i sacerdoti. La nostra banca di credito cooperativo è stata fondata da Monsignor Rivelli, quindi è un sacerdote, insieme poi a 15 che erano soltanto esclusivamente tutti agricoltori quella volta. Dicevo che non è più così, perché negli ultimi 4 anni l'occupazione, quindi in un periodo piatto, perché l'economia era piatta, è stata piatta negli ultimi 4 anni, quest'anno vediamo un 1,6 di incremento, no? Sentite che si parla di questo risultato che fa ben sperare, ma vediamo poi se prosegue. Comunque l'occupazione nel credito, nella cooperazione è cresciuta del 22%, e addirittura, dice Marino, fra quelle rappresentate da Confcooperative la crescita è stata anche superiore. Il fatturato è cresciuto di oltre il 27%, la capitalizzazione del 37%, il patrimonio del 28%. Sono state fatte acquisizioni nel settore agroalimentare come Eridania e Cirio De Rica, dove le aziende capitalistiche private avevano abbandonato, e quindi vuol dire che anche in settori strategici importanti, qui siamo nell'agroalimentare, è possibile che la cooperazione faccia valere le proprie capacità. Nel 2004 la redditività delle cooperative italiane ha superato i 2 miliardi di euro, qui sicuramente il dato risente molto della redditività delle banche di credito cooperativo, considerate che sono 440 BCC, la nostra l'anno scorso ha fatto 5 milioni di reddito, ci sono BCC nella Lombardia che sicuramente fanno redditi molto significativi, insomma. Nonostante che però, c'è da dire, in alcuni comparti le cooperative chiudono in pareggio, immaginiamo tutte le cooperative sociali, no? dove si stenta qualche volta anche a raggiungere il pareggio. Però ecco, sicuramente si dimostra, e qui vengo anche a un po' quello che diceva il professore, che nei momenti di maggiore trasformazione come sono quelli di adesso, La cooperazione può essere uno strumento, perché se si cresce in questo periodo di difficoltà, questo potrebbe voler dire anche che la cooperazione è in grado di far fronte alle situazioni di grosso cambiamento. Infatti, quello che si dice è, come è già accaduto in altre epoche della nostra storia, la cooperazione è una risposta vincente nei passaggi di grandi trasformazioni sociali ed economiche. Comunque, in sostanza, per dare un dato complessivo, la cooperazione oggi in Italia ha raggiunto il 10% del PIL, quindi non è poco, 10% del prodotto interno lordo fa capo, è realizzato dalla cooperazione nel suo complesso, dalle società cooperative. Quindi possiamo dire che non c'è più soltanto, come il discorso all'inizio, è una funzione non più microeconomica, sì, sono microeconomiche, però ormai siamo a livello anche di un peso notevole nello sviluppo economico dell'Italia. E quindi, tanto per citare i settori dove siamo sicuramente in prima fila, nel credito, nell'agroalimentare, nella gestione del welfare, per tutti quelli che sono i servizi, e lo è anche nella distribuzione, anche se nella distribuzione, se voi pensate alla distribuzione, il resto è tutto quanto straniero, se escludiamo Coop, a sto punto tutto in mano della distribuzione è quasi tutta straniera. Comunque, per farla breve, io dico che a questo punto alla cooperazione c'è una maggiore responsabilità, la responsabilità di coniugare la solidarietà cooperativa con la imprenditorialità, tutti quei problemi che dicevo prima per un'azienda che si colloca sul mercato ci sono, anche se è cooperativa non può dire noi non abbiamo questi problemi, perché ormai le nicchie non ci sono più per nessuno e quindi occorre sicuramente una capacità di adattamento, tutto quello che ci siamo detti. Io non voglio allungarmi più di tanto, dico soltanto che, perché è un'esperienza che conosco bene, ci ho vissuto prima facendo il revisore dei conti e poi come da 10, forse anche più, no? Ormai 13 anni presidente della Banca di Credito Cooperativo di Fano, è fra le 19 banche di credito cooperativo è quella più grossa per volumi, per patrimonio, per numero di dipendenti, sportelli, diciamo. Tutti i parametri si vedono in prima fila, ma con questo siamo sempre una banca piccola, piccole dimensioni, e noi possiamo andare avanti soltanto perché siamo dentro una rete. Non so se avete visto la campagna di comunicazione, è la rete che si basa sulle federazioni regionali, sulla federazione nazionale, su una società centrale che poi ci fornisce prodotti e comunque. Per dirvi che è più pensabile, come poteva essere tanti anni fa, che ogni realtà sta lì per conto suo, perché in effetti in questo ambito è necessario, ma non soltanto l'integrazione a livello nazionale, siamo alle prese con un'integrazione più ampia, vedete cosa sta succedendo in ambito bancario, l'Unicredit che è andata a occupare spazi in tutta l'Europa dell'Est e poi la fusione che sarà operativa e che comunque porta a una banca di dimensioni oramai a livello europeo, mi riferisco a IMI San Paolo e Banca Intesa, che guardate non è poi fuori dalla logica nostra, perché Banca Intesa controlla Carifano, IMI San Paolo era praticamente Banca Popolare dell'Adriatico, è la banca rete dell'IMI San Paolo, la fusione porterà sicuramente anche sovrapposizioni, tutto sommato il padrone a quel punto di Banca Popolare dell'Adriatico e Carifano è lo stesso ed è il gruppo IMI San Paolo. Dico questo perché l'esperienza che sto facendo nel credito cooperativo è di accorgermi ogni giorno che veramente, adesso al di là che anche la nostra banca deve rispondere a quelli che sono gli obiettivi di efficienza, di avere una redditività tale che ci consenta anche di accantonare un po' di un risultato adeguato per accrescere anche la capacità di far credito, tutti i vincoli che abbiamo. Però devo dirvi anche che noi siamo fortemente impegnati nell'ambito di quell'essere non soltanto della mutualità, ma anche nella solidarietà, perché non è che voglio fare propaganda, però sicuramente la mutualità si esprime in quella voce che dicevo prima: fare condizioni agevolate, fare il ristorno, fare iniziative nei confronti dei soci, dei figli dei soci. Noi abbiamo un sistema di borse di studio negli ultimi 5 anni, no, forse 7 anni dalla morte di, da quando abbiamo istituito la borsa di studio, guardava, abbiamo premiato 400 ragazzi, non so un po' in questo periodo. Poi premiamo adesso quelli che fanno master e studi all'estero, poi tutte iniziative chiaramente rivolte sempre ai soci, dalle gite, dalle pubblicazioni. Ma poi la cosa importante, voglio dire, è che è possibile fare anche solidarietà, e quando dico solidarietà significa rapportarsi con quella che è la società civile, sostenere le iniziative meritevoli, perché anche qui, come valutiamo il merito creditizio dei nostri clienti, dei nostri affidati, credo che si debba anche valutare il merito delle iniziative che ci sono sul territorio. Abbiamo rapporti stabili istituiti con la Caritas, con il Comune per certe iniziative, con tutte le società sportive, qui siamo sul ricreativo, ci sono altre iniziative in campo assistenziale. Io dico che, ecco, questa peculiarità del credito cooperativo, questa distintività è sicuramente importante per il territorio. E ritorno qui al discorso che faceva il professore. Tutto questo cambiamento che cosa sta provocando? Certo, uno potrebbe preferire star fermo. Io ricordo che fino al 1992, quando era ancora presidente il professore Amaduzzi, compianto perché era veramente una persona squisita, però si andava al consiglio della banca e sicuramente si finiva molto in fretta, non c'era da fare tante valutazioni perché era tutto preordinato, gli sportelli erano quelli, non c'era nessun altro che veniva a aprire un altro sportello sulla stessa piazza, perché la Banca d'Italia era come con le farmacie, non c'era minimamente concorrenza, non si parlava di banche estere, niente. Voi immaginate come ci troviamo adesso? Sportelli da tutte le parti, tutti quanti che offrono prodotti e servizi, prezzi stracciati, poi dietro l'inganno, e comunque una situazione in cui banche estere hanno comprato pezzi importanti del nostro sistema bancario. Pensate che Paribas, quindi banca francese, una delle prime banche francesi, compra BNL, 1700 sportelli. Quindi noi guardiamo BNL, immaginiamo che sia ancora banca italiana? No, BNL è in mano maggioranza, quasi totalitaria, ai francesi, Banca Anton Veneta, ABN AMRO, gli olandesi, e via di seguito. Ormai è vero, possiamo dire, ma tutto sommato siamo in Europa, ormai il risico bancario è questo. Ma come nelle banche poi, e anche nelle imprese, quindi è un qualcosa che, se ci pensiamo bene, uno potrebbe dire, ma non era meglio star fermi tutti quando tutto quanto era regolamentato, non c'era nessuno che veniva a disturbare, ognuno, non c'era nemmeno una situazione di grossa concorrenza sui tassi, perché poi quelli lì erano gli anni di grossa inflazione, guardavo, si impiegava il denaro al 15% e noi ai soci facevamo il 13,50, guardavo qualche tempo fa, quindi adesso si viaggia Euribor più un punto e quindi siamo sotto il 5 sicuramente. Quindi questi sono vantaggi, però, perché poi abbiamo visto che in questi anni mutui a tutto spiano, gente che ha fatto le case, ma anche qui però, e poi come ci troviamo? Ci troviamo con una situazione forse anche di eccessive indurbamento, situazioni non più gestibili, traffico caotico, non per essere pessimista, ma è quello che sta succedendo. Abbiamo una situazione che sembra quasi ingestibile. Concludo. Guardavo che il punto 375, questo libro, in realtà il compendio me l'ho comprato appena uscito, mi ero riservato anche di guardarlo, non ho fatto quell'analisi, ma qualche giorno fa, quando Gabriele mi ha detto guarda, e mi ha passato anche i punti che venivano esaminati, me lo sono guardato. E sicuramente su alcune cose uno può dire sì, ma questi chi l'ha scritto? Dove sta? Vive fuori dal mondo? Ho pensato però che con i principi, no? Su alcuni principi danno un'ispirazione giusta, quando si dice che il giusto rapporto, parola giusto, cosa vuol dire giusto? Il giusto tasso di interesse, sicuramente sono espressioni che vanno poi verificate nella realtà. In ogni caso, l'ultimo punto è il 3,75, di questo qua me lo guardavo, e dico che è proprio in linea con quello che state facendo voi, rete in opera, perché dice che in sostanza che la cosa importante è che bisogna fare una grande opera educativa e culturale, cioè bisogna che questo documento, anche se in modo critico, perché si possono fare analisi critiche, però io mi chiedo quanti, no? Questo documento lo vedono che è un librone così, almeno di sfogliarlo, di andarlo a vedere, ognuno per quello. Cioè, questo qui è comunque il compagno. C'è anche una versione. Però.
Trova anche su internet tutto questo. Sì.
Allora io voglio dire, apprezzo quello che avete fatto e io credo che sicuramente per quanti vogliono muoversi avendo nella propria esperienza di attività, ecco, questo qui è un buon riferimento. Certo, se pensiamo di trovare qui tutte le risposte in un mondo che cambia così repentinamente, sicuramente non credo che sia possibile, però una luce su quello che facciamo, sulla nostra attività, c'è senz'altro. Io mi riservo se c'è un po' di discussione, così, ma non vorrei aggiungere altro.
Particolarmente stimolato sulle conclusioni, sui due punti finali, quello di imparare ad adattarsi al cambiamento e quello di ridurre l'intensità del cambiamento. E mi rapportavo quelle che sono le tendenze anche della politica, della gestione pubblica, delle risorse e come vengono destinate, dove invece si continua a investire allo sviluppo in senso di crescita. Purché si cresca, è importante crescere. Allora la domanda è, non è sempre che in questo la politica sia un po' in ritardo rispetto a questa attenzione che sarebbe necessaria avere?
Dunque, il discorso è molto delicato.
Non so se magari vogliamo raccogliere
Okay.
Tutte le domande e poi così risponde.
Ma perché io qui c'è una scritta. Ci sono alcune teste veramente stimolanti, perché poi il problema, io parto sempre dal presupposto, imparando con molti amici colleghi, come già sa che è conosciuta, si parla sempre dal presupposto che fondamentalmente si sa bene quello che stiamo deve fare in medicina, sono un medico, no? Ma l'economia è un altro discorso, è il discorso con cui abbiamo cominciato oggi, però mi parto che alla fine della vostra relazione ancora c'è. Perché abbiamo già detto da una parte che la Chiesa è indietro, però da una parte siamo ricomposti di questo essere indietro, cioè questo non essere forse dei termini troppo rigidi, poi alla fine però sono stati recuperati questi termini rigidi, quindi abbiamo riparato di valori, di attenzione, di centralità del luogo. Quindi l'economia, c'è sempre un punto in cui non riesce mai a quello che capisco, e un po' quello che anche Gabriele adesso diceva, non si incarta. Cioè che tutto dice, a un certo punto dice, ma l'economia è imparato il principio di crescita e di cambiamento, perché chi non cresce non cambia, non può andare avanti. Quindi il cristianesimo di solito invece propone un termine di blocco e quindi non rientra nella logica dell'economia, non si può fare un'economia cristiana. Allora, è certo che vogliamo chiudere l'altro pensiero per questo, cioè, allora quali sono i principi dell'economia cristiana? Cioè abbiamo dato dei principi di riflessione, abbiamo posto dei problemi. Mi è parso, non ho capito, che un po' c'è che non si chiude, poi sarà altro, ci si dura un po'. Perché non è risolvibile solo con delle buone azioni, no? Per esempio, come abbiamo detto, cioè esiste un problema, per esempio, dell'utilizzo dei soldi che le banche hanno in termini di come investono. Noi sappiamo che molte banche investono per le spese dell'anno. Cioè, la mia stessa banca Intesa, in cui io ho il conto corrente perché l'azienda sanitaria dove stava lì una volta, io so che gli ho posto dei problemi, so che pone una serie di investimenti per la produzione di armi, commercializzazione di armi. Quindi le banche, come fanno i loro redditi, le loro rendite? Questo credo rimanga un grosso problema, no? L'altra cosa che volevo
fare. Una domanda la fai a me.
L'altra questione è, ovviamente non gliel'ho fatto più, pensando a alcuni. Anche la gestione delle banche fatta la legge sul prezzo di ingaggio, io posso fare anche una bella cooperativa, poi alla fine sei uno che gestisce, poi non ti sei risposto, poi quando se la gestisce uno alla fine non cambia niente. Vabbè, comunque con questo come divertente. L'altra cosa è questa, io vivo dentro le piccole esperienze politiche con certi amici qui dentro, ci sentiamo una cosa, cioè, è vero, il problema della responsabilità sociale di impresa. La cosa che io verifico nell'esperienza della politica è che gli enti locali, proprio per questo motivo di crescita, danno ampi spazi alle varie imprese per consumare il territorio. Lo consumo in termini di spazi, di luoghi e di persone. Cioè, l'immigrazione che fanno ha avuto negli ultimi anni, enorme, serve alla socialità delle imprese. Okay? Ma queste imprese pagano le tasse di questi loro guadagni che hanno da questo presenza. Ma le problematiche sociali che rappresenta l'azienda, come le paga? I territori che consumano moltiplicando capannoni che i comuni cominciano a dare gratis, se no si fanno un altro comune, e chi ce li dà? Allora, dopo punto, domande, finisco. Cosa ne pensa però Remi di quelle discussioni che parlano spesso della decrescita, di rivedere tutta l'economia, non dal punto di vista della crescita, ma ripartire veramente dal... anche dalla riduzione del PIL, dalla riduzione delle paghe, dalla riduzione di queste cose qui.
Diciamo.
No, io come state...
Anche io voglio rispondere su questo.
Come siete
messi in voce? No, io non lo so.
Poi sono già,
ma io vorrei partire dalla questione del cambiamento, no? A me sembra che il problema non sia tanto poco, molto cambiamento, troppo cambiamento ci fa male. Il problema è l'effetto che il cambiamento produce. Quindi andiamo a vedere se questo cambiamento che produciamo ha effetti positivi o negativi. Faccio un esempio banale, ma per capirci. Quando io ero ragazzo si andava a ballare alle 4 del pomeriggio. Oggi discuto con i miei figli che escono a mezzanotte per andare a ballare. Allora, questo è sicuramente stato un cambiamento e dal punto di vista economico ha probabilmente avuto effetti positivi, nel senso che ha messo in moto un settore dell'economia che una volta non c'era e che oggi invece c'è. Però da un punto di vista, diciamo, sociale, dell'effetto sociale complessivo, è stato un cambiamento disastroso. Allora, mi sembra insufficiente porsi il problema molto poco cambiamento. Ma il problema vero è cambiamento con quali obiettivi, con quali conseguenze. Allora, vengo alla questione di fondo, e cioè, quando oggi si parla di leggi di mercato, in realtà è un'espressione terrificante, perché dà per scontato che l'obiettivo è dato. Non siamo noi che ce lo diamo, ce l'ha dato un'entità esterna che non si capisce chi è. E questo l'obiettivo è più PIL, più sviluppo economico, maggiore competitività dell'impresa. Avendo posto questi obiettivi che sembrano fuori di noi, degli a priori su cui non si discute neanche, a questo punto ci sono le leggi di mercato. Ma il problema è proprio scardinare questi obiettivi che qualcuno esternamente ci pone. Quello che è grave, accennava Carlo, è che se guardiamo la situazione politica italiana, destra e sinistra non mi discutono minimamente che questi sono gli obiettivi. Vagamente discutono sulle modalità di raggiungerli, ma nessuno pone il problema che gli obiettivi invece non sono questi. Negli anni 70 ebbe una grande fortuna un libro che non so quanto fu letto, ma se ne discusso, che si chiamava Piccolo e Bello, un libro che era uno studio di economia fatto da il responsabile economico del Times. Quindi non era un libro, come molti credevano in quel tempo, così di facciamo le cose piccole che sono più belle. No, era uno studio di economia, tanto che il sottotitolo era questo, uno studio di economia come se la gente contasse qualcosa. Questo studio di economia ribaltava completamente la logica dell'economia come la intendiamo oggi. Cioè non si poneva l'obiettivo di dire, posto che voglio più produttività, più competitività delle imprese, più PIL, cosa devo fare per ottenere questo? Ma diceva, posto che voglio che la gente stia meglio, soprattutto la gente più povera, cosa devo fare in economia? E questo è il problema vero dell'economia oggi. Quindi quello che vorremmo sentirci dire dagli economisti, non cose che ormai abbiamo imparato tutti, che ci vuole più, queste sono banalità, mi sembra. Che cosa bisogna fare in economia perché la gente più debole, più povera stia meglio? Questa è la vera domanda che non sento mai, di cui non sento mai parlare. In termini pratici, penso alle cosiddette sette opere di misericordia corporale. Dare da mangiare agli affamati, vestire gli ignudi, visitare i carcerati, gli ammalati, non fa minimamente né aumentare il PIL, né migliorare la competitività delle imprese, né aumentare lo sviluppo economico. Ma sono degli indicatori di gran lunga molto migliori e più positivi che non appunto l'aumento del PIL, eccetera. Allora io temo che noi continuiamo a valutare le nostre società se appunto aumentano la competitività, il PIL, eccetera, e non siamo in grado di trovare degli indicatori che sono invece molto più interessanti. Allora bisognerebbe ribaltare l'economia e dare un nome all'economia, non a chi ha studiato il modo di ridurre i costi dell'impresa, ma a chi ha studiato il modo di ridurre gli effetti disastrosi dell'economia di oggi e far migliorare la situazione di vita della popolazione. Questo mi sembra sia l'obiettivo che dovrebbe darsi oggi l'economia.
Io posso? No, a questo riguardo mi sembra che sia importante anche riflettere, ad esempio, proprio perché dovrebbe in un certo modo creare un'interruzione a questo discorso, perché parlando di imprese parla sempre di imprese private. Stavo riflettendo sul ruolo della pubblica amministrazione, che secondo me su questi aspetti, sull'aspetto ad esempio delle opere di assistenza, eccetera, no? Che in pratica è in mano la pubblica amministrazione, la gestione del problema, va rivisto un po' la politica, mi colpiva ad esempio che i cambi di governo, io ho sentito pochissimo, parte di politica, ancora sulla semplificazione di alcune procedure, cioè non c'è un'idea, un progetto, destra o sinistra, non so, la pubblica amministrazione va bene così in un certo modo, per cui mi sembra importante proprio anche per mettere un freno un po' a questa esplosione solo di ricerca di crescita fino a se stessa. Volevo un pochino mettere un po' sul, tra l'altro vedevo anche nel programma del corso questo tema della pubblica amministrazione è lasciato un po' ai margini dei tempi, mentre io ritengo che sia una questione fondamentale, perché ridurre in termini di crescita vuol dire ridistribuire un carico sociale della spesa dello Stato che se rimane quella è tutto intessato, tutto bloccato, perché io vedo i margini di una ridiscussione dei costi dell'impresa Stato, anche a favore della sussidiarietà, delle opere diciamo, private, eccetera. Per cui va messo al centro le solidità, non tanto dei costi della politica, quanto di un costo di un sistema Stato che alla fine credo che può autoreferenziare, non affronta alcuni temi sostanziali dei cambiamenti. A parte gli sprechi o gli assenteismi che sono vabbè, banalità, però non mi sembra che ci sia una rimodulazione della pubblica amministrazione rispetto ai cambiamenti che ci sono in atto. Per cui il discorso che c'è dei marchi, lo spreco del territorio, eccetera, le organizzazioni a volte sono al servizio degli estremismi, dei cambiamenti e non alla gestione o al governo.
Posso? Intanto prima detto la Carolina che appunto c'è questa tendenza delle società e del capitale a eliminare i rischi di impresa, no? Ecco, quindi si va in, cioè, in questa direzione, è questa ormai la realtà economica. E quindi abbiamo tutto valutato in termini di capitale, no? Quindi l'utile finale che viene all'impresa, no? Ora, io vedo tutto questo come un qualcosa slegato appunto dagli elementi fondanti che poi sono nell'impresa, che ovviamente oltre il capitale c'è la persona, l'uomo, no? Lui con tutte le conseguenze che diceva prima Carlo, no? Perché poi la forza lavoro tu devi migrare, devi tutelare, devi fare tutto, una tutela. Ecco, ma volevo appunto approfondire questo discorso che è legato al meccanismo che si alimenta da sé dell'attività economica. Perché tutto deriva da un fare profitto, un fare impresa, un'attività economica che si, diciamo, modifica nel tempo, qui arrivo all'innovazione che veniva detta prima, ma perché i modi si trasformano. Pensiamo per esempio alla delocalizzazione, no? Bene, io per stare in competitività sono costretto ad andare a produrre in Cina, no? Perché si è verificato questo? Qual è stato l'inizio di produrre in questa maniera? Beh, è stata la multinazionale americana che è andata a fare le scarpe, ha trovato convenienza, e come ha fatto la multinazionale americana l'hanno fatto poi altre imprese, tra cui oggi anche quelli italiani. E quindi gli italiani riescono a competere soltanto se fanno poi la delocalizzazione là, oppure in Romania, il tessile, no? Le nostre imprese. Quindi questo meccanismo diventa, diciamo, inanimato dell'innovazione, diciamo in qualche maniera, ma che sfugge a una determinazione di regole, no? Ma è l'utile, il tornaconto, il profitto, determina questi cambiamenti, ma non si sa dove si portano. E quindi smettiamo di produrre scarpe, ma facciamo io ho visto la mia attività professionale, ho visto che quegli imprenditori che hanno messo il passato hanno cominciato a fare l'immobiliare, anche questo, gli immobilisti della Civitanova, questo, no? Cioè, si modifica tutto quanto, ma tutto determinato dall'utile, e quindi senza più criteri, senza più regole. Allora, è quello alla fine il motore di tutto, modifico, innovazioni, ma è sempre questa è per guadagnare, questa entità, non abbiamo più nessun impegno, non si rischia più niente a livello personale, è questa in realtà, grosse imprese, piccole imprese, ma sempre questo è il meccanismo. Cioè sfugge, manca una, ma a livello mondiale, la capacità di governare tutti questi processi. C'è un modo di, io, un paese, pensiamo all'Italia in questo momento, c'è un rischio di impoverimento, no? Noi a livello di commercio mondiale stiamo perdendo quote, competitività. Il paese è in declino, lo vediamo anche localmente, si comincia a vedere, anche se questa è stata una trasformazione.
No, ma su questo qui, però, secondo me...
È un paese che va in declino, ma questo meccanismo porta a questo, è terrificante, no? Ma sono tutte cose che sfuggono a una capacità di gestione che non sia in un modo, cioè finché viene lasciato a queste forze, così profitto, questa competizione tra paesi, si determinano guerre, si determinano sopraffazioni, e non si ha una gestione, diciamo, ecco, diciamo di un progresso. E quindi qua sarebbe, a mio avviso, da andare a intervenire, al fondamento che io vedo in questo.
Posso dire qual è il mio punto di vista? Parto da una constatazione personale. Penso che molti, chi viene in qualche modo da un mondo con una formazione cristiana e cattolica, quasi che i complessi di inferiorità nei confronti di alcuni argomenti, tipo questi. Chiaro che chi studia tecniche sociali, tra il medico e altro, sembra che faccia in qualche modo, abbia una funzione, come dire, sociale rivolta agli altri molto maggiore rispetto a chi invece opera in campo economico. Questo io lo scrivo in una persona e ci ho messo molto tempo per conciliare con questa cosa. Questo per dire però che questo senso di priorità credo che sia dato anche dall'incapacità di sviluppare e di elaborare quei presupposti valoriali che stanno alla base di un agire economico. Cioè occorre che noi quando parliamo di economia pensiamo a una cosa sporca, no? Qualcosa che in qualche modo esprime il peggio che c'è nell'uomo e lo esagero. Più o meno per dire che l'economia è servita, che la politica è servita all'economia, che quindi si muove la politica e l'economia, quindi si torna sempre all'economia. Allora, credo che su questo occorre un pochino fare un po' di, anche qui, di trovare quelli che sono, vedere i valori che in qualche modo stanno fuori, ma non valori in senso ampio di bontà, solidarietà, eccetera, che molte volte sono uno strumento incapace di penetrare quella che è la realtà, perché un'impresa sembra che sia solidale solo perché poi alla fine stanzia nel suo bilancio 1.000 euro di contributo, 10.000, 100.000 rispetto ad altro, ma i meccanismi che invece muovono un agire economico sono altri. Questo credo che occorre dirlo anche con molta chiarezza, perché una banca, io è vero che devo anche preoccupare a chi dà i soldi, ma a chi investe i soldi, ma anche a chi li dà. Quali prospettive, quali possibilità dà alle persone, a chi li presta. Quindi ci sono anche, no? Che il tessuto economico sono altri. Quindi non è soltanto buono perché dà alla fine dell'anno 1.000 euro un altro, no? Molte imprese non sono buone perché ci. Allora dico, quali sono quei valori che sono capaci di trovare anche degli strumenti di analisi economici diversi da quelli che fanno intendere un'economia, non dico diversa, ma in qualche modo con un altro valore rispetto a quello che è nell'immaginario comune? Perché molte volte i nostri valori, anche morali, sono talmente distanti, no? Quindi neanche presi in considerazione, ma incapaci di esprimere invece quelli che possono essere degli strumenti che danno una definizione diversa di economia, non soltanto a livello intellettuale, ma anche che possa calare in quello che è nell'agire e nell'interpretare e anche nello studio dell'economia. Perché l'economia classica, nelle definizioni classiche che insegnano nelle aule dell'università, molte volte si partono da alcuni presupposti. Non c'è forse spazio anche per una nuova analisi economica che si basa su altri presupposti su altri lingue. La seconda cosa è così, invece appunto più leggera, è noi abbiamo detto che c'è un cambiamento, no? Si è parlato anche del cambiamento generazionale che in qualche modo sta attraversando molte delle nostre imprese, anche del nostro tessuto locale, no? Imprese piccole, familiari, che si trovano con la seconda, terza generazione. E in questo ci si vede stanchi, sono molte le imprese che chiudono, o perché manca quella spinta e quella motivazione che aveva animato chi la fondava. Allora, è questo un modo per anche, no? Il cambiamento in qualche modo produce, almeno nella nostra realtà, è anche quella della stanchezza. Cioè uno dice, abbiamo cambiato troppo, abbiamo interagito troppo, può fermarsi. Una dinamica opposta invece a quella che ci troviamo ad avere con chi invece viene da noi, che ha motivazioni molto più alte. I giovani che vengono immigrati hanno motivazioni molto diverse rispetto ai nostri giovani, ma sono stanchi, la nostra realtà è stanca e chiude, no? Quindi rispetto a questo. E poi la terza cosa è possibile cambiare il cambiamento, tanto di cambiamento, no? Cioè cambiare il modo di cambiare, governarlo, quali possono essere delle strade, quali anche l'analisi che si sta facendo in questo senso. Perché se il cuore di tutto è il modo in cui si cambia, e il cambiamento, gli effetti che produce questo cambiamento, disparità, la prima cosa, è possibile governare e quindi cambiare il cambiamento con quali strumenti. Poi la terza cosa è, questo lo dico con una cosa personale, allora uno viene buttato nel mondo del lavoro, no? Cioè a una formazione, insomma, università, le cose poi si entra nel mondo del lavoro, uno ci va anche con quello che è la propria, no, struttura di persona, di mondo che in qualche modo di cui espressione, eccetera. E quindi vedo che si sente un po' sballottato, no? Dicendo allora, ti mandano un pochino i punti di riferimento. È molto più semplice, in alcuni ambiti ci si, no, ci si muove in maniera molto più difficile. E mantenere l'attenzione viva e anche la capacità di pensare rispetto ad alcune cose che sono nella prassi di tutti i giorni, ci sono momenti come questi, ma credo che sia importante stabilire un rapporto tra, dico, mondo dell'università, tra operatori economici, perché la formazione degli imprenditori, al di là delle questioni tecniche di quello che può offrire una banca, quindi come garantire il credito o quello che c'è stato ieri alla Palazzo Antalli, come no? affrontare Basilea 2, no? Tutti i problemi del tappeto, però molto spicci, no? Insomma, alla fine dobbiamo progettare, dobbiamo fare una richiesta di finanziamento, il bilancio non sono contenti che possiamo trovare garanzie.
Beh, ma ieri si parlava di confidi, quindi.
Sì, no, perfetto, però vuol dire, sono questioni molto terra a terra, no, insomma, questioni
no, importanti.
Enormi, però, ok. Però una formazione altra, no, di contesto, che abbia un sguardo un pochino più a lungo, e questo lo può dare il mondo universitario, ma dall'altra parte il mondo universitario lo vedo molto slegato da quello che è un agire. Voglio dire, non possono essere anche questi modi per un po' cambiare il cambiamento, formare le persone, formare una classe dirigente, cosa significa? Non lo so, perché se significa laurearsi in economia, a me non sembra.
Forse cominciamo a rispondere. Ma dunque, se io fossi in grado, parlo per me, poi il Presidente ne esprimerà il proprio punto di vista, se io fossi in grado di dare una risposta adeguata a tutti i problemi che sono stati sollevati, non starei qua in questo momento. Farei il Presidente del Governo, o il Capo di Governo, il Presidente degli Stati Uniti o cose del genere. Allora, nessuno... George Bush è stato all'Università di Yale, che è quella dove io ho studiato per 3 anni, quando io ero studente là, e non l'ho mai incontrato, non credo di averlo mai incontrato. L'università americana è divisa in 2 livelli, uno si chiama college, praticamente ci stanno i ragazzi da 18-19 anni a 21 anni, e l'altra graduate school, o le scuole di specializzazione, la medical school, law school, per la medicina o per gli studi da avvocato di tipo legale, e che sono per persone che hanno da 22 anni in su. Io stavo in questo livello nella graduate school, mentre lui era studente a livello più basso. E francamente, dopo è tornato una volta nell'università da presidente, ha fatto un discorso, io l'ho trovato su internet, e lui ha detto: ma in fondo, se chi sta a Yale riesce a diventare presidente degli Stati Uniti pur avendo preso C e D, che erano i voti che lui prendeva, si vede che qua è tutta quanta gente eccezionale. No, lui è diventato presidente degli Stati Uniti semplicemente perché c'era tanti interessi nel petrolio, un pozzo di quattrini, e ben ammanicato con interessi grossi, imprese delle armi e altri discorsi che sono stati fatti prima. Quindi è espressione purtroppo di un certo mondo, o per fortuna a seconda dei punti di vista di ognuno di noi. Quello che io voglio dirvi è semplicemente che se uno avesse la capacità di inquadrare in un modo organico e preciso e unitario tutte le tematiche che voi avete affrontato, certamente avrebbe, come posso dire, un peso e un ruolo ben maggiore rispetto a quello che riesco a svolgere. Non do risposta alle singole domande perché se no rimaniamo qui fino alle 8, io una certa ora vorrei anche tornarmene a casa con i nipoti, i figli e la moglie, perché pure loro ci hanno in qualche modo diritto, oltre che mi sociano. Vi do delle indicazioni di carattere generale. Allora, il primo punto che vorrei dirvi è, e questa è un'esperienza mia personale, tipo quella a cui accennava, io non mi ricordo più manco come si chiama, Laura, come si chiama, e come diceva Laura. Allora, io mi sono occupato di economia per un motivo di una, come posso dire, serietà eccezionale. La facoltà di economia di Ancona era l'unica, insieme a quella di legge di Macerata, che mi permetteva di tornare a pranzo e a cena a casa. Motivo, come posso dire, di altissimo livello standing, culturale, valoriale o cose del genere. E non era per questione di quattrini. I miei genitori hanno pagato l'università fuori a altri quattro figli, quindi io sono diabetico, ho un diabete che è molto instabile, c'è un medico qua e quindi può capirlo, e per cui ho problemi quando mangio o dormo fuori di casa, mi crea qualche difficoltà. Il medico quella volta mi consigliò i miei genitori e consigliò a me di prendere una facoltà che mi permettesse queste cose. Allora, a quel punto la scelta per me era tra la facoltà di giurisprudenza e la facoltà di economia. A me piacevano nell'ordine matematica, fisica e filosofia, queste erano le tre facoltà a cui mi sarei iscritto. Secondo me sono tutte e tre molto legate l'una all'altra, non è vero che l'una è una facoltà umanistica mentre le altre due sarebbero facoltà di natura tecnica. Chi conosce la matematica sa che il regno della creatività dell'uomo è più uno dei settori in cui è più alta la capacità dell'uomo di inventarsi le cose, di crearsi un mondo per conto proprio. E siccome nella facoltà di economia un po' di matematica la si studia, io mi sono iscritto a economia soltanto per questo motivo. Dopodiché mi sono anche detto, ma se il Padre Eterno, che non dico mi abbia mandato, perché non è che lui sta lì a comandare una cosa e l'altra, ma in qualche modo ha fatto sì che Alberto Niccoli fosse diabetico da quando c'ha 14 anni e dovesse andare a studiare economia, non è possibile che tra l'economia e i valori in cui crede ci sia un conflitto così forte e così totale. Debbono poter andare d'accordo tra loro, perché se no significa lì che il Padre Eterno non c'è un botto, il che forse pure in qualche volta è vero per vedere come si comporta, però non è una cosa che uno possa dire liberamente. Allora, qual è il senso delle cose che vi sto dicendo adesso? È chiaro che occorre trovare un equilibrio tra le esigenze dell'economia, le esigenze delle persone, le esigenze degli altri aspetti della vita e così via. Questo è chiaro, non è sempre facile e non abbiamo, vi dicevo prima, la sfera di cristallo in cui uno trovi una risposta una volta per tutte. Dobbiamo con fatica, con difficoltà, costruircela tutti quanti insieme, giorno dopo giorno. Non c'è qualcuno che ha la verità e che gli altri debbano seguire. Dobbiamo costruirla attraverso un impegno collettivo che riguarda non soltanto noi italiani, ma riguarda tutto quanto il mondo. Allora, coloro che si occupano di economia aggiungerebbero anche un secondo punto. Non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca. Questo è un proverbio inglese che tutto sommato è abbastanza noto anche in Italia, viene utilizzato anche in italiano. Dobbiamo renderci conto che l'economia ci crea tanti problemi e di questi ne sono convinto io per primo, nello stesso tempo però ce ne risolve tanti altri. Se io fossi vissuto 100 anni fa, io ero morto all'età di 14 anni, perché prima che venisse nel 1920 all'incirca inventata, scoperto, ho imparato l'utilizzazione dell'insulina, io che ne ho bisogno tutti i giorni sarei morto nell'arco di 2 o 3 mesi o 4 mesi da quando mi è venuta fuori questa malattia. E oggi campo tranquillo, una vita normale, ho dei figli, sono stato all'estero, vado in giro per il mondo, la prossima settimana porto l'inizio di quella dopo gli studenti a Francoforte alla Banca Centrale Europea per
dargli un'esperienza di studio e anche un minimo di svago per imparare come funziona la Banca Centrale Europea e così via. Cioè, voglio dire, faccio una vita in fondo normale. Questo è qualche cosa che è stato realizzato attraverso l'introduzione di cambiamenti. Quindi dobbiamo stare attenti a cercare di capire come funziona il sistema e quali sono i punti sui quali è possibile far leva per migliorare la funzionalità. E non c'è nessuno che lo controlla totalmente. È vero quello che lei diceva, è un meccanismo che si autogenera da solo. La spiegazione è molto semplice. Chi ha idee di cambiamento le introduce, realizza profitti, con i profitti che realizza può introdurre ulteriori forme di cambiamento e quindi è un meccanismo chiaramente autopropulsivo. Le mie idee a questo proposito, e ho cercato di dirle in modo un po' meno esplicito di come mi appresto a fare adesso, perché è una cosa che griderebbe immediatamente, come posso dire, a una condanna, inviterebbe a una condanna, un po' come è finito Giordano Bruno su Rogo o altri personaggi della, o Savonarola o altri personaggi della storia. La mia idea è quella che il cambiamento non possa essere lasciato alla totale libertà di coloro che ne hanno l'idea. Questo è il punto di fondo. E questa valutazione io la baso, come posso dire, in contrapposizione ad un'altra visione di funzionamento del sistema economico. Torno alle origini dell'economia politica come disciplina. Padre fondatore dell'economia politica è stato Adamo Smith. Adamo Smith era un filosofo morale, quindi era una persona che aveva preparazione principalmente di filosofia morale. E da lì prende, come posso dire, la chiave di lettura che gli permette di interpretare il funzionamento dell'economia. È un autore del Settecento, quindi è un'espressione del secolo dei lumi, ha fiducia nella natura e del modo in cui la natura opera, voglio dire, il periodo in cui nasce il mito del buon selvaggio, tanto per intendersi, se uno lascia Rousseau, se una persona è lasciata vivere nell'ambiente naturale, sviluppa tutte le proprie capacità e fa tutto bene, tra virgolette. E quindi lui ha questa mentalità e, diciamo, è lo scopritore di un principio fondamentale, che è quello della mano invisibile. Lui afferma che nel momento in cui il birraio o il fornaio o il macellaio soddisfano le mie esigenze e permettono a me di avere le cose da mangiare, non lo fanno, lui dice, per benevolenza, noi oggi diremmo altruismo, ma lo fanno per il loro tornaconto personale. Ma nel momento in cui perseguono il loro tornaconto personale, esiste all'interno del sistema questo meccanismo naturale che lui appunto chiama mano invisibile, che permette al tornaconto individuale di diventare vantaggio per la collettività. Questa idea di Adamo Smith è stata poi sviluppata a cavallo tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo da una serie di economisti neoclassici, che è la scuola oggi dominante. E queste persone hanno dimostrato, penso per esempio Vilfredo Pareto, che se un sistema economico è perfettamente concorrenziale, la posizione di equilibrio che viene raggiunta è una posizione ottimale. Ovvero è impossibile migliorare la situazione di alcun soggetto nel sistema se non al costo di peggiorare quella di un altro. Questo introduce una chiave di lettura dei problemi economici fatta a due livelli. Il primo livello è quello della distribuzione delle risorse. Dobbiamo discutere dal punto di vista politico e morale se la distribuzione che abbiamo delle risorse è giusta oppure iniqua. È giusto che a questo mondo esista della gente che ne ha tantissime e degli altri che non hanno quasi niente? Su questo piano il giudizio che viene dato è un giudizio di natura etico-morale. Quindi
Io o le persone che sono altruiste possono dire: io voglio che la distribuzione iniziale delle risorse sia diversa rispetto a quella che capiterebbe altrimenti. Voglio dire, è giusto che Silvio Berlusconi ci abbia 20 miliardi di euro a disposizione, punto interrogativo, e che ci sia un povero disgraziato che invece non ha manco un centesimo o è addirittura indebitato, oppure che qualcuno possa permettersi di spendere milioni di dollari per comprare o di euro per comprare cose totalmente inutili quando c'è la gente che muore di fame. A questo primo livello anche un economista direbbe vi è uno spazio enorme di intervento dell'etica, della politica, per avere una distribuzione, come posso dire, accettabile dal punto di vista morale delle risorse in dotazione di ciascuno. Quindi il mondo cattolico, che è un mondo particolarmente attento all'equità, alla solidarietà, a vedere gli ultimi e così via, direbbe dovremmo avere delle imposte tanto progressive, e le imposte dovrebbero essere pagate. Una delle cose che a me grida vendetta, al cospetto di Dio, di quel pezzo, di quella mallottola, è che non si parla mai di evasione fiscale come di uno dei peccati più gravi che esistono in questo mondo. La Chiesa è connivente con l'evasione fiscale, l'ha praticata sempre e continua a praticarla. Quando circa 20 giorni fa Monsignor Forte, che è il Vescovo di Chieti, ha fatto un intervento a TG1 condannando l'evasione fiscale come peccato grave, io volevo scrivergli il giorno dopo per dirgli finalmente uno che parla. Non se ne parla mai, assolutamente. Allora, lo Stato è il principale meccanismo di redistribuzione dei redditi che esiste nei paesi come il nostro. Tenete conto che lo Stato su 100 unità di risorse che vengono prodotte ogni anno in Italia ne redistribuisce all'incirca la quarta parte, quindi una quantità enorme. Se riuscisse a farlo bene, 25, 26, se riuscisse a farlo bene, otterrebbe dei risultati eccezionali. Quindi c'è questo primo livello, vi dicevo. Poi, determinata la distribuzione iniziale delle risorse, il mercato dovrebbe essere lasciato libero di funzionare in modo tale che venga raggiunto questo equilibrio concorrenziale che, dice Pareto, è il migliore possibile. Allora, rispetto a questa tesi, che è la tesi che sta alla base, non dico consapevole, ma implicita di tutti coloro che dicono dobbiamo lasciare operare il mercato, e questi aggiungono anche, diamo poche risorse ai poveri, perché tanti poveri se le sprecano, e hanno le idee di Malthus, secondo cui ogni soldo destinato all'aiuto agli altri non fa altro che aumentare il numero delle bocche da sfamare. Malthus era favorevole a una riduzione della popolazione perché diceva altrimenti avremo una crescita nel numero dei poveri. Allora, quindi rispetto a questa impostazione io ho cercato di darvi una chiave di lettura molto diversa, molto diversa. Il profitto deriva dal cambiamento. Il profitto, che è il motore del sistema economico, è la conseguenza del cambiamento. Se noi lasciamo libero ognuno di perseguire l'interesse così come lui lo vede, noi introdurremo continuamente cambiamenti e si ha una situazione, secondo me, drammatica da questo punto di vista nel funzionamento dell'economia di mercato. Cioè vengono privatizzati i profitti e socializzate le perdite. Vi faccio un esempio molto stupido. Allora, uno dei materiali che sono stati inventati durante l'ultimo secolo è stato il cosiddetto Eternit. Che cos'è l'Eternit? Una mescolanza di amianto, di fili di amianto e di cemento armato. La società che l'ha inventato ha fatto un pozzo di quattrini con questo marchingegno. Oggi chi è che paga i soldi per liberare dall'Eternit, che è una sostanza cancerogena, i tetti delle case o dei capannoni e così via? È la pubblica amministrazione o i loro proprietari, non la società che ha introdotto allora questo bene. Oppure potete prendere tante altre sostanze analoghe rispetto a questo. Io mi ricordo una volta la Bayer fece una medicina che conteneva il talamidone.
Talidomide.
E che ha causato un elevato numero di persone con arti focomelici. Allora, è la Bayer questa società. Allora, questa società ha pagato dei danni a queste persone, ma quanto sono i danni che ha pagato rispetto ai guadagni che aveva fatto? Un pezzetto piccolo, piccolo, piccolo. Le società sono bravissime nel difendersi dai ricorsi per i danni che causano i loro farmaci, le loro innovazioni e così via. E aggiungo, a questo mondo vi è il rischio di innovazioni che possono condurre alla distruzione del pianeta. Per quale motivo? Vedete, i profitti sono tanti più alti per quanto più tempo uno riesce a difendere la proprietà della propria idea, o nascondere la propria idea. Ma allora cosa significa questo? Che io cerco di non divulgare quali sono le caratteristiche di questo fatto. Ma allora io introduco un'innovazione, un altro introduce un'altra innovazione, dall'interazione, se siamo gente seria, cerchiamo di sapere in anticipo, ognuno di noi due, quali saranno le conseguenze di questa innovazione, ma siccome nessuno dei due sa che stiamo lavorando tutte e due contemporaneamente a questo fatto, non conosciamo assolutamente quali conseguenze avrà l'interazione tra queste due, tutte queste innovazioni. E siamo sicuri che non scappi fuori il disastro nucleare o i problemi delle biotecnologie o cose del genere? Non lo sappiamo, non lo sappiamo, a priori. Allora, rispetto a questo, secondo me, è evidente che uno non deve stare a preoccuparsi se l'Alitalia è pubblica o privata, non me ne frega nulla. Che sia gestita bene, che sia data una botta in testa ai sindacati, che sono quelli che hanno distrutto quella società, perché le condizioni del lavoro all'interno dell'Alitalia sono assolutamente non paragonabili rispetto a quelle di qualsiasi altra compagnia europea, per cui se uno applicasse il contratto di lavoro dell'Air France, immediatamente l'Alitalia sarebbe risanata e non ci sarebbe nemmeno bisogno, perché vogliono venderla all'Air France o qualsiasi cosa farà il governo? Perché a quel punto l'Air France imporrà il proprio contratto di lavoro. Allora, non mi importa che sia pubblico o privato, la proprietà non conta, quello che conta all'interno del sistema è quanta autonomia noi vogliamo dare a coloro che vogliono introdurre il cambiamento. E questo è un cambiamento del cambiamento, non piccolo, ma è enorme, enorme. È molto più grande come cambiamento che non qualsiasi altra proposta che sia stata fatta. Allora, io credo che noi abbiamo quest'idea oggi. Ognuno è libero di introdurre il cambiamento che vuole, a meno che non venga dimostrato che è dannoso, per i farmaci, per esempio. Secondo me, ognuno dovrebbe dire, io propongo ad un ente a livello internazionale i cambiamenti che voglio realizzare, dopodiché questo ente, oppure li pubblicizzo. Se li pubblicizzo, senza diritto di brevetto, alcuni cambiamenti secondari verranno introdotti, ma quelli fondamentali, che sono quelli importanti, ci sarà qualcuno che dirà quanti ne vogliamo. Cioè, io credo che noi dobbiamo essere in grado di valutare le modalità di funzionamento dell'intero sistema. È chiaro che un organismo di questo genere avrebbe un potere enorme, ed è altrettanto chiaro che noi non abbiamo delle istituzioni democratiche che siano in grado di realizzare un'attività di questo genere nell'immediato. Allora, possiamo noi fare qualche cosa nel frattempo? Prima che cose, istituzioni di questo genere vengano realizzate? Secondo me sì. Vedete, le imprese introducono il cambiamento perché noi continuamente chiediamo alle imprese di farlo. Se io chiedo salari più alti, l'impresa introduce il cambiamento per poterli pagare. È così. Se noi ci rendiamo conto che noi abbiamo molto più bisogno di cambiamenti in altri settori, non nel settore economico, nell'arte, nella cultura, nel tempo passato insieme. Io non so, ad Osimo la gente va in giro per il corso, per i giardini pubblici, non so se qui a Fano ci sta un posto analogo dove la gente si incontra, fa quattro chiacchiere il sabato, certamente ci sarà. Se le persone fossero aiutate a dedicare più tempo rispetto a questo, non a correre sempre dietro ai quattrini, questo è un problema di valori all'interno della testa delle persone, allora le cose potrebbero effettivamente cambiare, perché le imprese troverebbero meno convenienza. Concludo, scusate se sono stato lungo. Quale scuola, quale università, e io ne sento tanto la responsabilità di questo fatto. Anche questo è difficile da cambiare, tutti questi enormi macchinoni, strutture molto grandi, cambiano se le persone che stanno dentro modificano le loro modalità, l'ordine dei valori che hanno dentro la testa. Se io considero fondamentale non che uno studente mi sappia rispondere alla domandina che quello ha letto sul libro, ma cerco di aiutare a riflettere e a capire il perché di determinate valutazioni, allora a quel punto una persona che ha la capacità di decidere è una persona adulta. Allora, io penso che da questo punto di vista la scuola italiana abbia avuto un peggioramento nel corso degli anni enorme. Enorme. E questo è legato al fatto che la scuola in Italia non deve più insegnare valori, questa è la più grande delle castronerie. Una scuola non insegna le tre I, inglese, informatico, quelli, o impresa, quello che diavolo volete. A scuola voi insegnate quali sono i valori che ognuno di noi deve avere nei confronti degli altri. Questo è l'elemento, poi uno insegna a leggere, scrivere, far di conto e così via. L'abbiamo depennato. Allora, io penso che se noi fossimo capaci di muoverci in questo modo, noi riusciremo gradualmente, lentamente, con il contributo di tutti, a migliorare la situazione. E chiudo dicendo, a me dispiace vedere che i ragazzi oggi hanno poca speranza. Quelli che io mi trovo davanti all'università, che sono ragazzi di 20-22 anni, o 24, gli dico sempre, ma porca miseria, è possibile che sia più ottimista io, che di anni ce n'ho 61, che i miei figli sono più piccoli, sono più grandi rispetto a voi, che non siete voi, che vedete tutto quanto nero. Ma andate in giro coi cartelli, fate le manifestazioni, protestate. All'inizio protesterete in modo sbagliato, ma un po' per volte, invece l'unica cosa che fanno tutto, pigliano a punta. Se io gli dicessi siamo un gruppo di coglioni, loro scriverebbero siamo un gruppo di coglioni. Allora, questa è una responsabilità grande, non solo della scuola, ma anche delle famiglie. Ed è una responsabilità grande della Chiesa. Quello che dobbiamo abituare è abituare a scegliere, dare meno ricettine e più capacità di giudizio. Il mondo nel quale viviamo è un mondo difficile, in cui le persone non vogliono sentirsi dire sì sulle cellule staminali, no sulle cellule staminali, sì in questo modo, no in quest'altro, e così, ma riflettete su questi valori. Dopodiché ognuno si assuma la responsabilità delle scelte che fa. E credo che se noi abitueremo le persone a comportarsi in questo modo, le persone, voglio dire, noi abbiamo Dio dentro di noi, e il Padre Eterno, lo Spirito, funziona. Ma è possibile che ci sbagliamo tutti dal primo all'ultimo? Io non penso. E penso che tutto sommato, in modo lento, graduale, sbagliandosi da una parte, sbagliandosi dall'altra, ma la strada la troviamo. Se no, che crediamo a fare? Scusate lo sfondo.
No, a questo punto non credo che quello che ha detto il professore non è soltanto uno sfogo, ma sono un po' i problemi che ci troviamo tutti di fronte, no? Perché sappiamo perfettamente che, vabbè, io i figli li ho già abbastanza grandi, magari ho i nipoti, però l'importanza dei valori, e i valori prima di tutto si trasmettono in famiglia, poi chiaramente la scuola, ma non possiamo pretendere nemmeno di delegare queste cose. Io credo comunque che, andando sul tema, la vita economica, i ruoli, le responsabilità che ognuno di noi ha, ci impone, secondo me, di stare attenti al cambiamento, di cercare, per quanto è possibile, per quello che possiamo fare, che di starci dentro e di verificare che possibilmente i cambiamenti avvengano in un modo che sia anche, io dico, perché poi siamo abituati sempre a guardare le responsabilità dei capi di governo, però ognuno di noi nel piccolo ha le sue responsabilità, quindi presidiare, vedere se nell'attività che facciamo tutti i giorni è possibile che il cambiamento non sia così penalizzante per alcuni e comunque ci sia sempre la possibilità per ciascuno di avere un ruolo. Quando si interpella il discorso, i poveri, gli anziani, io vi racconto la mia esperienza personale, noi siamo 4 figli, babbo vuol stare ancora lucido a 96 anni, sta a casa in poltrona, e noi abbiamo anche una badante perché ormai che ci aiuta, però io voglio dire, qualche volta mi pongo il problema se questa qui proprio è la società che vogliamo, visto che poi anche le persone care magari non riusciamo a seguirle proprio come dovrebbe essere. Io mi ricordo quando la famiglia era una famiglia numerosa, eravamo 10, 2 ceppi, mia era una famiglia che viveva in agricoltura, certo non si poneva il problema, gli anziani e i bambini stavano lì tutti insieme e era un modo di vivere, siccome poi non ricordo bene, qui però la società è talmente cambiata, parcializzata, ognuno ha la sua famiglia, chi vive più o meno lontano, con situazioni che poi deve seguire, e questo qui secondo me non è sicuramente una crescita. Cerchiamo comunque, io lo dico per me, di vedere sempre anche quelli che sono gli aspetti positivi dei cambiamenti che ci sono stati. Il professore faceva riferimento anche al discorso del miglioramento per quanto riguarda la salute. Io dico che lo sviluppo serve, non possiamo pensare di tornare indietro. Poi che lo sviluppo debba essere governato in un certo modo, senz'altro. E poi in ottica mondiale, certo non c'è un'autorità che possa dire uno Stato fa questo, fa quest'altro. Qui abbiamo il WTO per quanto riguarda il commercio mondiale, tutti quanti cercano di inserirsi, ognuno vende quello che può vendere, e sappiamo perfettamente che dalla Cina vengono prodotti che possono anche farci male, e noi qui in Italia stiamo rabbantandoci a fare l'agricoltura biologica, poi non tutti seguono i criteri, certamente è una situazione di grande confusione, poi soprattutto quando c'è di mezzo la salute, però credo che la crescita sia, non dico un imperativo, però se vogliamo anche aiutare le persone più deboli bisogna fare la crescita, una crescita che sia però che tenga conto di queste situazioni, perché una società che un'economia, una società che sta ferma sicuramente non consente nemmeno di dare risposte a chi sta male.